Questo sì. E comincio. C'è una vita qua dove non si può vedere le vede. Comincio. Oh, aspetta che arriva di nuovo.
Buonasera a tutti, iniziamo questa serata di Consiglio Comunale con l'appello. Sartori Michele,
presente.
Bertoldi Andrea,
presente.
Peruzzi Moreno,
presente.
Andreatta Paolo,
presente.
Ursinger Guido,
presente.
Grisenti Giorgia, Freisinger Laura,
presente.
Lancerin Maurizio, presente,
presente scusa.
Martinelli Marco, Campestin Silvana presente, Postal Lamberto, Acler Tommaso, Filippi Efre assente giustificato, Perina Emilio lo metto assente in questo momento, ma ha telefonato che sta uscendo da Trento e dovrebbe arrivare nei tempi ragionevoli. Avancini Romano, Beretta Gianni assente giustificato, Dal Bianco Maurizio e Piazza Rossella pure è assente giustificata. Allora, prima di iniziare la seduta del Consiglio Comunale, informo tutti che questa sera la seduta del Consiglio Comunale è registrata sia dal punto video che audio, però non può essere mandata in onda in questo momento perché per il silenzio stampa, la par condicio, chiamiamola come vogliamo, ma questo periodo di silenzio prima delle elezioni provinciali. Quindi potrà essere visibile però dopo il 21 di ottobre. Ecco, la seconda informazione che volevo dare e ci tenevo a farla proprio qui in Consiglio Comunale e che ho anticipato al sindaco lunedì in un colloquio alla presenza dei due vertici di questa casa comunale, ovvero il sindaco e il segretario comunale, e poi ho anche comunicato ai capigruppi, è il fatto che in questo momento presento le dimissioni da consigliere comunale e anche da presidente del consiglio. Ci tenevo a farlo qui in Consiglio Comunale perché innanzitutto è doveroso da parte mia un ringraziamento a tutti i consiglieri, perché se 4 anni e mezzo fa loro non mi avessero dato non mi avessero nominato, io non avrei potuto non avrei potuto fare questa esperienza interessante e anche impegnativa di presidente del Consiglio Comunale. Quindi un ringraziamento a chi mi ha proposto e chi mi ha nominato 4 anni e mezzo fa. Il secondo ringraziamento che volevo fare era al segretario e anche al vice segretario che in questi 4 anni e mezzo mi hanno affiancata e supportata in questo ruolo. E per quanto mi riguarda ho sempre cercato di svolgerlo nel migliore dei modi, anche se ovviamente lo avete visto anche voi, insomma sono state spesso delle sedute interessanti ma anche vivaci. Ringrazio anche Bianca, Davide e Marco e anche tutti i dipendenti comunali che nell'ombra permettono queste sedute di consiglio comunale predisponendo i documenti ed essendo sempre disponibili per chiarimenti alla sottoscritta e a tutti i consiglieri comunali, e talvolta sono anche qui presenti proprio per supportare durante le sedute i temi tecnici particolarmente articolati. Infine, volevo comunque anche salutare i levicensi, i cittadini che sono venuti a queste sedute di Consiglio Comunale o anche chi ci ha seguito in streaming talvolta sono di più di quelle che possiamo immaginare, ne abbiamo riscontro poi girando per il paese. Quindi un saluto, perché comunque con qualcuno o i più di voi è nato anche un rapporto di conoscenza e anche a volte di confronto, di dialettica su quello che era l'esito delle nostre sedute di consiglio comunale. Quindi io termino qui il mio mandato e vi auguro di proseguire questo consiglio comunale. Romano, questa sera, scusate, manca, ma non è voluto, è proprio un impegno del Gianni Beretta, il vicepresidente, quindi non può sostituirmi, quindi mi sostituisce Romano, perché a norma del nostro regolamento e mi sostituisce in assenza del vice il consigliere anziano.
Buonasera a tutti. Ora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, sì, che sono le nomine di scrutatori. Ora propongo il Tommaso Hackler e Moreno Peruzzi. Chi è d'accordo, pregato di votare a favore. Contrari? Astenuti? No. Il secondo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni del sindaco. Passiamo alle interrogazioni, il protocollo numero 14.020, che è illuminazione pubblica. Relatori consiglieri, hanno presentato i consiglieri comunali Tommaso Hackler, Efren Filippi, Emilia Perina e Avancini Romano del gruppo consigliari Impegno per Levico e Rossella Piazza del gruppo misto. Prego, consigliere Hackler, di dare lettura della mozione. Interrogazione.
Grazie, Presidente. Mi fa piacere trovare il collega Romano, Presidente del Consiglio. È un'interrogazione che nasce dal confronto con i cittadini e anche un po' dal fatto che, vivendo come gruppo consigliare, come voi, insomma, Levico, abbiamo riscontrato varie zone dove anche importanti, anche zone trafficate, dove manca l'illuminazione pubblica o dove è fioca. Procedo allora con la lettura. Gli ultimi interventi sull'illuminazione pubblica risalgono al 2016, quando sono stati sostituiti vetusti corpi illuminanti a globo, no? Con lampade a LED. Questo lavoro rappresenta praticamente uno dei pochi investimenti sulla riqualificazione dell'illuminazione pubblica di questa amministrazione comunale. Un intervento non concluso, visto che i corpi a globo, tra il resto fuori norma, permangono in Viale Belvedere, Viale Roma, Via Monsignor Caproni, Via Perbarco, Via Giannettini. La maggior parte degli impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale è ancora vetusta, fortemente energivora, quindi consuma molto, antiestetica, e spesso la luce è insufficiente ad assicurare sicurezza stradale, a fungere da deterrente per la criminalità o gli atti di vandalismo. La qualità e il livello di illuminazione pubblica di Levico lasciano a desiderare nel centro, soprattutto nelle frazioni, in particolare quelle di Oltre Brenta e Campiello. Molte vie di Barco e Santa Giuliana risultano ancora senza luce, altre hanno un'illuminazione fioca e fuori norma. A Campiello, Via delle Alte non dispone in più tratti di illuminazione, dove è presente insufficientemente vetusta. In contrasto ad uno dei tre programmi qualificanti l'amministrazione comunale, il programma Levico Green, in barba agli stanziamenti nel bilancio comunale, manca ancora oggi un programma organico di intervento sull'illuminazione pubblica. Il piano regolatore per l'illuminazione comunale, il PRIC, del 2013 fornisce un quadro negativo complessivo della situazione. Chiaro, non è che sia colpa solo di questa amministrazione, diciamo che il Comune di Levico ha avuto negli anni, quindi molto prima delle nostre amministrazioni, nel tempo ha avuto degli interventi sull'illuminazione pubblica abbastanza stratificati, non organici, e quindi abbiamo una rete complessa dove, ad esempio, mi piace sempre citare via San Biagio, ci sono 7 tipi diversi di lampioni, perché ogni amministrazione andava a fare degli interventi così, spot. Noi abbiamo fatto un elenco delle zone dove l'illuminazione pubblica è mancante o carente. Iniziamo da una delle zone più trafficate dai veicoli, pedoni e biciclette, che è l'ingresso di Levico sulla strada provinciale 1, in prossimità del distributore all'insegna loro o del Bandus. L'illuminazione manca totalmente dal cavalcavia sulla strada statale fino al ristorante Brenta. Visti gli attraversamenti pedonali, è superfluo dire che con un'adeguata illuminazione si potrebbe ridurre la pericolosità di quel tratto di strada. La vicina via per Caldonazzo, molto trafficata e abitata, presenta un'illuminazione che definire fioca sarebbe un eufemismo, oltre che essere fuori norma perché ci sono i pali in cemento risalenti agli anni 60. Via per Barco, nel tratto compreso tra l'incrocio con Viale Venezia e Via Cervia, è completamente sprovvisto di illuminazione pubblica. Via Sottoroveri, tralasciando il fatto che insomma andrebbero fatti i lavori di ampliamento, il tratto finale di Via Pra presenta un'illuminazione insufficiente che si aggiunge alla limitatissima larghezza della carreggiata. Lì veramente le sere d'inverno bisogna stare attenti perché i pedoni non si vedono e bisognerebbe intervenire subito con un piccolo intervento per vederci meglio. A Barco segnaliamo via del Titin, dove insiste, come anche in altre zone, per esempio a Santa Giuliana, un impianto di illuminazione fioco e totalmente fuori norma per la presenza ancora di fili elettrici aerei. Anche a Campiello ci sono ancora, come nel terzo mondo, senza voler mancare di rispetto, i fili aerei con le ceramiche. L'elenco potrebbe continuare con il Parco Segantini, dove l'illuminazione non esiste, via delle Alte, via per Vetriolo, via Silvadomini, via Salina, il tratto abitato della strada provinciale per Vetriolo, via Fonda, perfino la via dove abita il sindaco ci sono ancora i fili aerei. Se in alcuni casi bisogna rifare la linea elettrica e sostituire altresì palo e corpo illuminante, in alcune vie sarebbe sufficiente sostituire solo i corpi illuminanti. Ad esempio, nel tratto di via Silvadomini ci sono un'illuminazione pubblica, credo risalente al 2002, lì si potrebbe sostituire il corpo illuminante, lasciare il palo, con un risparmio in termini di costi, un'illuminazione migliore. Questi interventi risolverebbero la mancanza di illuminazione pubblica in alcune zone e alleggerirebbero la bolletta energetica del comune in altre, diminuendo l'inquinamento luminoso e migliorando l'estetica complessiva di alcune vie. Crediamo che in alcune situazioni si debba intervenire urgentemente, come all'ingresso del paese, in via per Caldonazzo e a Barco. Il problema è illuminazione pubblica, radici lontane, e non è mai stato affrontato con una visione d'insieme, quindi non si vuole far ricadere, come dicevo prima, la colpa solo su quest'ultima amministrazione, che però poteva intervenire di più avendo pronto uno strumento importante come il BRIC che aveva licenziato l'amministrazione precedente. Va quindi predisposto un piano complessivo per l'illuminazione pubblica e non a gira spot, un piano che va realizzato utilizzando i fondi a bilancio previsti, cosa che non è stato fatto sempre, e cercando di ricorrere ad eventuali contributi o nuove forme innovative di finanziamento, collaborando in questo senso con la nostra società STET. Tutto ciò premesso, chiediamo al Sindaco e Giunta di illustrare gli eventuali interventi futuri previsti dall'amministrazione comunale circa l'illuminazione pubblica, di fornire gli stanziamenti a bilancio aggiornati per l'illuminazione pubblica, di fornire le tempistiche precise degli eventuali interventi, se si intende intervenire a breve nelle zone sopracitate, via per Caldonazzo, via del Titin, ingresso di Levico, via per Barco, via Sottorovere in quanto reputate urgenti, se ha intenzione di questa amministrazione per disporre un programma integrato di intervento circa la riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Grazie.
Diamo la parola per la risposta all'assessore Bertogli.
Grazie Presidente. Innanzitutto buonasera a tutti. La ringrazio, consigliere, per l'interrogazione che ci consente di fare il punto sulla situazione dell'illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. L'attuale amministrazione ha stanziato, investito, qualcosa più di 800.000 euro per il rinnovamento dell'illuminazione pubblica sull'intero territorio comunale, ma nessuno prima di noi ha stanziato una cifra tale. Negli anni sono stati realizzati a Levico, via Dias, via Prati, via Montel, via Lungo Parco, vicolo Silvadomini, via del Maseron, parte di Viale Roma, via Santa Croce, il collegamento ciclabile largo Giardini Salis, il collegamento ciclabile della Brossara con il relativo parcheggio, oltre alla sostituzione con la tecnologia del controllo da remoto, per un discorso anche di smart city, dei corpi illuminanti a globo su Viale Lido, Viale Vittorio Emanuele e strada provinciale per Vetriolo. Altri lavori già eseguiti per le frazioni sono il rinnovamento totale della rete su via Dario Pallauro, via del Maso Montel, via delle Scuole a Campiello, via delle Valli, strada dell'Olmo, via del Tiglio, oltre la zona di Vetriolo che porta al Maso Vetriolo Vecchio. Nell'ultima delibera della Giunta Comunale di circa un mese e mezzo fa, è stata inoltre decisa la sostituzione dei globi in viale Belvedere, in via Gide Vettorazzi, via Giannettini, via Perbarco e via Monsignor Caproni. Praticamente con questa ultima delibera, con quest'ultimo lotto, tutti i globi presenti sul territorio comunale, oltre alle nuove linee, saranno sostituiti. Altre nuove linee, all'interno sempre dell'ultima delibera, e corbi illuminanti andranno a essere sostituiti su via di Secchinati, via della Moravia e via dei Sestari, per un importo pari a circa 165.000 euro. Lavori che inizieranno entro fine autunno e che si protrarranno anche nel 2019. Inoltre, appena avremo la certezza della disponibilità del contributo da parte della PAT, speriamo entro l'anno, procederemo ad investire ulteriori 100.000 euro per continuare nel percorso di riqualificazione dell'illuminazione pubblica anche in ottemperanza al PRIC. Sicuramente alcune delle vie da lei citate, consigliere, saranno tenute in considerazione nel piano di interventi, compatibilmente ovviamente con le priorità ai lavori in progetto, come già detto esattamente da lei, vedi via Sottoroveri. Questa amministrazione ha profuso un importante sforzo dal punto di vista energetico, sia per la produzione di energia pulita, sia per il contenimento dei consumi. Questo, oltre che per rispetto dell'ambiente, il motivo primario, si ripercuote anche sulle casse comunali, liberando fondi per continuare il percorso green già ben intrapreso.
Prego, consigliere Hackler.
Grazie della risposta, assessore. Spero che queste sue parole siano, come dire, tradotte poi in fatti, cosa che non sempre è avvenuta, perché abbiamo tante volte sentito tempistiche, promesse, intendimenti che poi non si sono realizzati, insomma. Credo che alcuni punti che abbiamo messo in questa interrogazione, come per esempio quello all'inizio del paese sulla provinciale via Sottoroveri, meritino veramente una risoluzione veloce, già entro questo mese, per evitare che ci siano problemi, insomma, questo chiedevo. Comunque le auguro buon lavoro, grazie della risposta.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è interpellanza protocollo numero 14.878 del 29 dell'8 del 2018, che è incarico in Coperfidi del sindaco Michele Sartori, relatori i consiglieri comunali Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, Tommaso Hackler del gruppo consigliare Impegno per Levico e Rossella Piazza del gruppo Misto. Prego, consigliere Dal Bianco, dar lettura dell'interpellanza.
Grazie Presidente. Allora, questa interpellanza è nata da una situazione di strana, e diciamo che è venuta a galla da un articolo del giornale. Noi l'abbiamo saputa da un articolo del giornale, e non penso che siamo stati gli unici, noi consiglieri di minoranza, a sapere questa cosa dal giornale. E quindi il sottoscritto, dopo la pubblicazione sui quotidiani Corriere del Trentino del 17 agosto 2018 e l'Adige del 24 agosto, che abbiamo allegato, per cui si dovrebbero vedere, i due articoli che segnalavano il futuro incarico del sindaco di Levico Terme come direttore di Coperfidi dal prossimo novembre 2018. Premesso che il sindaco stesso si era presentato in campagna elettorale annunciando il proprio impegno di sindaco a tempo pieno, salvo poi accettare un incarico presso la Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Premesso anche che nell'ultimo consiglio comunale, proprio proprio dopo le dimissioni dell'assessore Werner Hackler, il sindaco ha dichiarato: se dovessi accorgermi di problematiche, sarei il primo a fare un passo indietro, se dovessi accorgermi di problematiche. E su questo ci torneremo, perché la situazione intanto si è evoluta in questi giorni, l'abbiamo visto stasera. I problemi ci sono e sono stati evidenziati in modo palese dalle recenti dimissioni, ne parliamo appunto qua, dell'assessore che aveva ricevuto più voti alle ultime elezioni. Adesso potremmo anche aggiungere, dopo le dimissioni, abbiamo saputo, della Presidente del Consiglio. Questo incarico di direttore di Coperfidi potrebbe ulteriormente amplificare i problemi interni alla maggioranza, dove sembra, ci siano degli imbarazzi, chiamiamoli così, legati alla scelta effettuata dal primo cittadino. Noi chiediamo con questa interpellanza, nella convinzione che l'impegno di un sindaco in una città come Levico Terme, cioè un centro importante del Trentino, debba essere totalizzante e non marginale, o magari che questo ruolo venga utilizzato principalmente per mantenere visibilità pur in assenza di operatività costante e continua. Quindi a noi piacerebbe questo, a noi non sembra che sia stato svolto questo fino adesso, e ci diciamo che forse con questo ruolo andrebbe ancora ad essere più deficitaria la posizione di questo del primo cittadino. Nella convinzione che il lavoro di un gruppo come quello della Giunta e della maggioranza possa essere efficace solo quando da parte di chi coordina il gruppo stesso, il sindaco, ci sia completa trasparenza e condivisione, e non, come forse è successo più volte ultimamente ed in questa occasione, l'atteggiamento sia freddo, ordinatorio e volto a nascondere le possibili complessità. Freddo penso sia stato confermato anche stasera con le dimissioni della Presidente del Consiglio e fra le dichiarazioni del sindaco, fra le comunicazioni del sindaco non c'era nessuna comunicazione, non una parola ad un evento che secondo me, non dico sia destabilizzante, comunque peggiora sicuramente la situazione di questa amministrazione. Però va da sé che andiamo avanti così. Interroghiamo quindi il sindaco per sapere se intanto conferma le parole sugli articoli di giornali allegati all'interpellanza, dove dichiara: non c'è incompatibilità tecnica che impedisca di portare avanti entrambi gli incarichi. Certamente entrambi i mandati sono impegnativi. Io direi che è riduttivo, perché impegnativo è veramente poco. Essere il primo cittadino di un comune turistico che dovrebbe diventare la perla del Trentino e dell'Italia, ed essere dirigente di Coperfidi non penso sia un incarico solamente impegnativo. Ma si vedrà, questo ha dichiarato il sindaco, ma si vedrà più avanti cosa fare, almeno questo ha dichiarato secondo gli articoli di giornale. Ma si vedrà più avanti cosa fare. Ancora dice: sono una persona corretta, inizio il primo periodo di affiancamento in Coperfidi, poi vediamo se si riuscirà a tenere insieme le due cose. Io ovviamente chiedo se il sindaco conferma. Lui ha espressamente detto che non risponderà a questa interrogazione, a questa interpellanza. È una responsabilità, come dice sempre lui nei suoi articoli, o come dice anche lui, come ha già detto lui in consiglio, è una responsabilità che si prenderanno coloro che prendono determinate decisioni. A proposito di un atteggiamento ordinatorio, freddo e via dicendo. Quindi interroghiamo anche se abbia preso provvedimenti nei confronti dei quotidiani che si sono espressi in questo modo, nel caso in cui confermi che le dichiarazioni riportate non corrispondono al vero, ma era un virgolettato, per cui immaginiamo che confermerà. Vorremmo sapere anche se nell'assegnazione delle deleghe al neo assessore Andreatta ha messo lui e soprattutto tutta la maggioranza, ma soprattutto lui, perché venivano date delle deleghe a un assessore e questo richiederà un impegno importante e si dovrà contare su cinque persone, su sei persone. Se ne viene a mancare una diventa difficile. Quindi se abbia detto, messo lui e tutta la maggioranza a conoscenza della propria decisione. Come direttore in Coperfidi non abbia portato dei malumori, incertezze o imbarazzi nei componenti della maggioranza, la quale ha appena perso un assessore e stasera potremmo aggiungere ha perso anche una Presidente del Consiglio, a detta dello stesso assessore che ha dato le dimissioni, a causa della mancanza di comunicazione e di condivisione fra sindaco e maggioranza. E chiediamo ancora se il nuovo incarico lavorativo come direttore generale di Coperfidi, spieghiamo cos'è Coperfidi, una società di credito cooperativo che supporta le cooperative e le aziende agricole trentine, fornisce garanzie e fideiussioni che permettono di ottenere vantaggi e agevolazioni sui finanziamenti. Offre consulenza sugli investimenti e le necessità finanziarie delle associazioni e gestisce svariate tipologie di agevolazioni a sostegno dell'imprenditoria. Non è poco, non è solo, come l'ha definito il sindaco, impegnativo. È un ruolo molto più che impegnativo, penso. Se questo incarico non possa creare problemi di incompatibilità, vista anche la precedente esperienza del sindaco in SET, conclusasi con le dimissioni dello stesso. Ora, se ci ricordiamo, durante un consiglio comunale il sindaco ha dovuto alzarsi perché, richiamato dal consigliere Dal Bianco, per una presunta incompatibilità in un punto che si andava a discutere su SET, visto che il sindaco era nel consiglio di amministrazione di SET. Il sindaco si è alzato nell'imbarazzo generale perché non si sapeva bene se sarebbe stato incompatibile o meno, ma fatto sta che si è alzato e se n'è andato. Ora, questo era solo l'incarico in SET, adesso siamo a un incarico importante, un incarico fondamentale, penso, per Coperfidi, perché ne sarà il dirigente. Quindi chiediamo se anche questo non possa creare problemi di incompatibilità che, ovviamente, parlandone anche e confrontandoci col segretario, abbiamo pensato che probabilmente ad ogni punto che riguarderà una società agricola o comunque metti caso Colle San Biagio per dire dove c'è stata una società agricola interessata, dovremmo andare a vedere se ogni volta c'è un problema di agevolazione, se è un problema di fiduzione, anche perché tutto questo è collegato ai numeri che ha la maggioranza. Cioè se viene a crearsi un'incompatibilità di un consiglio di maggioranza, rischiate di non poter presentare il punto. Grazie.
Prego, signor Sindaco.
Grazie, Presidente. Allora, parto a rispondere all'interpellanza innanzitutto correggendo le premesse.
Comunque ha chiesto la parola prima il Sindaco, non so in questo caso. Ecco, per l'illustrazione allora prende la parola il consigliere Hackler. L'illustrazione dell'interpellanza, al momento.
Ma io credo, e lo dico con dispiacere per il mio paese da cittadino, che il comune di Levico stia attraversando una delle crisi più politiche più gravi della propria dell'ultima storia, della storia recente di questo paese. Dimissioni, queste sono le quarte, gli esponenti della maggioranza che a livello di consenso sono stati i consiglieri più votati dei vari partiti. C'è una paralisi dell'attività amministrativa e politica che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Non viene iniziato un lavoro pubblico importante ormai da 2 anni. L'ultima scelta del sindaco sindaco che io a livello personale ho sempre stimato per la propria intelligenza, la propria preparazione professionale e intelligenza, però non si può comportare così un sindaco che ha a cuore il proprio paese. Sembra che in questa vicenda di Coperfidi come dire, il comune di Levico, l'amministrazione del comune di Levico sia la cosa meno importante rispetto alla giusta ambizione a livello di carriera personale del sindaco. E purtroppo non è la prima volta, e qui non voglio fare campagna elettorale, ma va detto, non è la prima volta che il comune di Levico, che il sindaco del comune di Levico si dimette per ragioni d'ambizione, quasi come se il comune di Levico fosse un trampolino di lancio per le ambizioni di carriera o politiche dei sindaci che lo amministrano.
Prego, consigliere Hackler, si attenga all'illustrazione.
Io chiedo questa sera dei chiarimenti alla maggioranza e al sindaco, perché non credo che possiamo andare avanti con l'agonia di questa maggioranza senza sapere se il sindaco si dimetterà o meno. Sembra quasi che stia cercando di salvare questa amministrazione comunale per non rovinare, come dire, la campagna elettorale al proprio mentore. Quindi non vorrei che il comune di Levico finisse veramente così in basso. Noi dobbiamo sapere cosa ne sarà di questa amministrazione comunale. Inc e tunc.
Prego, signor sindaco.
Innanzitutto, riguardo a questo secondo intervento, io chiedo che da ora in poi il Presidente richiami al rispetto del regolamento. Qui doveva essere illustrata l'interpellanza, è stata letta per intero. Quello che si aggiunge, questo è un comizio politico, è fatto da un candidato alle elezioni provinciali, secondo me è vergognoso. È vergognoso anche le insinuazioni su presunti mentori, che io non ho mai avuto. Ti ringrazio della stima per l'intelligenza, eccetera, eccetera, che mi manifesti sempre. Però anch'io stima della tua intelligenza, quindi questo intervento è a gamba tesa, chiedo al Presidente che non venga ammesso, così come che alle interrogazioni, secondo il regolamento, si risponda, sono soddisfatto o non sono soddisfatto, perché il regolamento esiste e va applicato non solo da parte giusta delle richieste della minoranza, ma anche della maggioranza. Tornando all'interpellanza, rispondo prima di tutto correggendo le premesse alla stessa, perché sono premesse false e fuorvianti. Infatti io in campagna elettorale, né in campagna né dopo, ho mai dichiarato di voler fare il sindaco a tempo pieno. Anzi, ricordo perfettamente due incontri in campagna elettorale, su richiesta specifica, di essere andato su questo argomento, spiegando che io non avevo la possibilità, come hanno altri, come avrebbe chiaramente l'interpellante, no, di utilizzare lo strumento dell'aspettativa con garanzia del posto, riconoscimento degli anni contributivi, fini pensionistici, pagamento di contributi a carico del comune, eccetera. Perché il mio lavoro era diverso, io facevo il dirigente. Io mi sono dimesso e avevo fatto questo girandomi, evidentemente cercando quelle garanzie che tutti i sindaci evidentemente hanno, essendo che fare il sindaco non è un lavoro che dà nessun tipo di garanzia. Perciò per la mia famiglia mi sono girato, ho cercato un lavoro, ho trovato un lavoro a part time che mi desse il tempo e la possibilità di svolgere il mio ruolo da sindaco, ma che contemporaneamente desse una garanzia occupazionale per il futuro. Se così non avessi agito, penso sarei stato l'unico sindaco che conosco, io non ne conosco alcuno, che metteva a repentaglio il suo lavoro, il suo reddito, il futuro della sua famiglia per i 5 anni che uno fa il sindaco. Informo anche che nel gennaio 2016, cioè circa metà mandato, io ho cambiato lavoro, ho cambiato azienda, ho cambiato il luogo di lavoro, da Strigno sono andato a Borgo, quella volta nessun giornalista lo ha saputo e io ho continuato tranquillamente a fare il sindaco, a svolgere il mio nuovo lavoro, che svolgo tuttora, che non svolgo a Levico, e lo svolgo per quello che è, cioè una questione che riguarda la mia sfera privata e familiare, e in quella sfera rimarrà. Infatti, andando alle domande, che sono 5 dell'interpellanza, io ho già detto e ribadisco che alle prime 4 non darò alcuna risposta, le prime 2 perché rientrano in questa sfera personale. I rapporti miei con i giornalisti, cosa riporta il giornale, se io ho denunciato il giornale, sono queste cose che sinceramente sono anche con un tono oltretutto da tribunale, dica se sono cose che riguardano la mia persona. Rammento a questo proposito l'articolo 48 del regolamento del Consiglio, che dice il comportamento dei consiglieri comunali, e dice che i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata di alcuno. Così ho detto anche con i giornalisti, se poi qualcuno vuole aggiungere commenti, questo è il mestiere del giornalista e mi fermo qua. La terza e la quarta domanda, oltretutto, vorrebbero che io venissi qua in Consiglio a illustrare quali sono le mie relazioni con i membri della maggioranza, se abbiamo litigato, se abbiamo scherzato, se siamo andati d'accordo, ma quando mai si è visto che in consiglio comunale si viene a portare cosa succede all'interno della maggioranza? La maggioranza, come la minoranza, credo, discute, ogni tanto litiga, ogni tanto va d'accordo, si prende una decisione e si va avanti. Questa qua, la quinta domanda invece, che parla della contabilità, della compatibilità, ribadisco che non esiste alcuna incompatibilità. Evidentemente, come per ogni persona che svolga il ruolo di sindaco, qualsiasi sia il suo lavoro, ovviamente delle incompatibilità possono verificarsi rispetto a singoli atti. Questo può succedere a chiunque. Se dovesse mai succedere, anche se mi pare difficile, ovviamente io seguirò, come ho sempre fatto, tutte le norme di legge, astenendomi e assentandomi come prescritto. Grazie.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, noi da adesso avremo 5 minuti per difendere e per ribadire, per ribadire quello che è stato detto. Forse sarebbe interessante che il sindaco si facesse valere così per far rispettare il regolamento in ogni momento. Vedi appunto l'abbandono della sala per la votazione su Stet e su Set, quando non sapeva neanche lui se era incompatibile o meno. Quindi questo dà l'idea di quella che è la posizione di questo sindaco, che non ha, a suo dire, una vita privata, non ha più una vita privata da quando il consigliere Dal Bianco fa queste interpellanze. Ora, questa forse non si rende conto che il primo cittadino è un personaggio pubblico, deve rispondere di queste cose, non deve rispondere di quello che a cui vuole rispondere lui. Quindi a me interessava molto sapere se queste parole erano state dette al giornale, perché io mi sono confrontato con altri consiglieri, i quali hanno detto assolutamente, il sindaco non ha detto queste parole, quindi immagino che il sindaco le abbia dette. E questo è fondamentale, perché frasi come queste sono molto, molto, molto pesanti. Almeno io voglio, esigo, che i cittadini le conoscano. Questo è quanto mi serve sapere da un'interpellanza. L'interpellanza sorge, è nata, per far capire qual è il comportamento di una persona pubblica. Pubblica. Perché l'incarico è pubblico, l'incarico va messo sul curriculum, sulla storia del primo cittadino. E se un cittadino viene a sapere queste cose, deve poter giudicare. Ma se non le viene a sapere, contento il sindaco di aver cambiato lavoro e non averlo detto a nessuno perché i giornali non sono intervenuti. Beh, sicuramente sarà messo sulla sua pagina e quindi diventa pubblico. Non è che i cittadini non lo sapevano perché i giornali non sono intervenuti. Probabilmente non lo sapevano perché il sindaco non ha messo nella sua pagina come è successo per le dimissioni. Allora, stiamo partendo da un presupposto sbagliato, nel senso che il sindaco non vuole rispondere perché, come non risponde, come non vuole parlare delle dimissioni, anche oggi ha detto non voglio parlare delle dimissioni del Presidente del Consiglio fino al 22 di ottobre, è certo, è salito su un autobus che l'ha portato fino qua, adesso prenderà questo incarico, ma non vuol parlare delle dimissioni, perché qua sta traballando tutto, ma ai cittadini non deve interessare, perché questo non è pubblico, è privato. Cioè traballa il comune, perché questo incarico porterà via parecchio tempo al sindaco. Lui ha detto, vediamo, se dovesse succedere qualcosa, casomai, se riuscirò a tenere insieme le due cose, vediamo. Se non ci riuscirò, darò le dimissioni. Ma intanto stiamo perdendo dei mesi, degli anni. Cioè, non è possibile. Quindi, io non sono assolutamente soddisfatto. Adesso sentirò se il consigliere Tommaso Acker e il suo gruppo sono soddisfatti, dopodiché chiederemo di girare l'interpellanza in mozione e chiederemo di mettere al voto questa mozione. È inutile che il sindaco mi faccia questo gesto con la mano mentre sto parlando. L'interpellanza, da regolamento, può essere girata in mozione da un quinto dei consiglieri. Un quinto dei consiglieri sono 4.
Mozione per votare cosa esattamente? Scusami. Cosa dice?
Certo. Di sapere se alla maggioranza, al consiglio comunale, va bene questo incarico che possa portare via del tempo e se può gestire. Vede, sindaco.
No, beh,
gli altri non possono dire certe cose, ma lei può intervenire come quando vuole, con rispetto assoluto, come sempre nei confronti della maggioranza, e guarda caso quattro persone sono andate via, probabilmente il rispetto è qualche cosa che bisogna avere. E mentre gli assessori se la ridono, io non riderei così tanto, ma la situazione effettivamente sta diventando tale. Grazie.
Prego, consigliere Acqua. Ha molto poco tempo.
Da vivere?
No.
Allora, io non sono come cittadino assolutamente soddisfatto della risposta, ma neanche della reazione del sindaco, perché di fronte al crollo della sua maggioranza, di fronte a un incarico che ha ricevuto, lei non ci dice nulla rispetto a come proseguirà questa amministrazione comunale. Io credo che questo sia un comportamento grave. E dopo, il modo in cui reagisce alle critiche pacate che abbiamo mosso, sinceramente, non è un modo democratico. Lei sembra un sovrano assoluto, in sostanza, no? Che non deve rispondere a nessuno, nemmeno al Consiglio Comunale. Io le chiedo invece ancora cosa ne sarà di questa amministrazione comunale, visto che sembra veramente anche all'esterno che stiamo perdendo 6 anni di amministrazione comunale. Perché io credo che la prossima amministrazione comunale, che succederà alla sua, si troverà i cassetti con poche realizzazioni sul territorio e i cassetti vuoti senza progetti. Questo è il timore che ho da cittadino, prima ancora che da politico. Dopodiché, mi sembra veramente, e lo ripeto, che lei lasci per ultimo la dignità e il ruolo del comune di Levico, marginale rispetto alla sua carriera. Io non lo condivido questo, forse io sono stato ingenuo, però io ho sempre messo, quando ho fatto l'assessore, il comune al primo posto. Beh, e i risultati si sono visti. Forse sarò ingenuo, ripeto, però questo tentativo di mettere la carriera davanti a tutti, perfino alla funzionalità del comune di Levico, mi sembra un comportamento irresponsabile.
Prego, signor sindaco.
Guarda, non rispondo neanche ai commenti sulla carriera, perché se io avessi badato la mia carriera non avrei fatto il sindaco, avrei continuato a fare la carriera che avevo prima. Comunque, anche questo secondo, diciamo, intervento vedo che è improntato a livello di tribuna politica, mi sembra scorretto da parte di un candidato alle elezioni, però ovviamente questo dipende dalla sua sensibilità. Riguardo alla mozione, leggo il regolamento. La mozione innanzitutto è un documento scritto teso a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica o amministrativa su di un argomento rientrante nella competenza dell'amministrazione comunale allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa. Io non riesco a capire come voi pensiate di trasformare in mozione l'interpellanza che avete scritto. Peraltro l'interpellanza può essere trasformata in mozione solamente se e poi se viene portata, se viene riscritta nella seduta successiva, se il contenuto lo consente, posta subito in votazione. A me sembra che il contenuto non consenta, perché non vedo nessun contenuto deliberativo in questa vostra interpellanza. Voi mi avete fatto delle domande, io ho detto che è una mia sfera personale, riguarda la mia vita, non so cosa volete votare.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Sì, chiedo di conferire con il segretario e in conferenza capigruppo 5 minuti, la cosa è risolta subito, cioè non è che il sindaco può arrogarsi questo diritto, è il segretario che interviene e da super partes giudica questa situazione. Come al solito il sindaco si è arrogato questo diritto che non è il suo.
Quindi allora mettiamo in votazione per la sospensione del Consiglio per 5 minuti e dopo.
Sospenderlo? No,
sì, ma deve fare la votazione per la sospensione. Ecco, i capigruppo sono d'accordo per la sospensione? Ma sono mica decido dopo.
Laura.
Thank you.
Questa è una sospensione di... Riprendiamo il Consiglio Comunale. I capigruppi allora hanno deciso di non trasformare l'interpellanza in una mozione e il consigliere Dal Bianco ha promesso che la presenterà il prossimo Consiglio Comunale. Quindi l'argomento di questa interpellanza è chiuso.
E passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è l'interpellanza protocollo 14.931 del 30 dell'8 del 2018, acque meteoritiche, in via Orazio Geiger, relatori consigliere comunale Tommaso Hackler, Efren Filippi, Emilio Perina e Romano Avancini del gruppo consigliare Impegno per Levico e Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Prego uno dei proponenti dar lettura della interpellanza.
Sì, grazie Presidente del Consiglio. Allora passo alla lettura del deliberato. Allora, siamo intervenuti durante lo scorso Consiglio Comunale per evidenziare alcune problematiche relative appunto alla sicurezza stradale su via Orazio Geiger. Speriamo che le rassicurazioni date in aula dall'assessore competente si traducano velocemente in provvedimenti concreti. Siamo stati nuovamente interpellati da alcuni cittadini nei recenti giorni, insomma, prima della deposizione di questa interpellanza, circa un ulteriore problema che riguarda appunto via Orazio Geiger. Tale via, come gran parte di Barco, come ben sapete, non dispone di una rete fognaria, di una rete di smaltimento delle acque bianche stradali tramite caditoie, nel senso che in certi tratti appunto c'è un problema che durante magari delle piogge intense ciò non è rilegato al sottosuolo, in quanto essendo un conoide con un'elevata permeabilità, ma appunto un'asfaltatura non regolamentata da appunto una serie di adeguati smaltimenti delle acque meteoriche tramite caditoie e dei pozzetti perdenti. Come è noto appunto, Barco al pari di Levico nasce su una conoide che è in pendenza, quindi in caso di precipitazioni moderate e un non corretto smaltimento delle acque meteoriche si sviluppano delle vie preferenziali appunto di scorrimento delle acque. E quindi su via Persello, via per Orazio Geiger, si raccoglie un'ingente quantità di acqua che non viene poi smaltita, no? In maniera corretta. Nella parte finale di via Orazio Geiger l'acqua meteorica trova facile via e finisce nei cortili privati delle abitazioni, è qua in sé che sorge il problema, no? E quindi gli abitanti hanno già cercato di proteggersi, diciamo, con dei rimedi casalinghi come rialzi di asfalto e alcune botole che hanno installato appunto a loro spese. Nonostante ciò, l'acqua che scorre impetuosa e data la pendenza appunto di quel tratto di strada finisce per allargare le caditoie di queste abitazioni, causandone un pochi inconvenienti ai proprietari, quali insomma ristagni di acqua, umidità e quanto poi si voglia che va negli anni a degradare le strutture. Ci chiediamo se si possa andare avanti in questa situazione appunto negli anni in cui siamo, appunto nel terzo millennio, e appunto su quella strada andrebbero installate quindi delle griglie che raccolgono le acque e poi creare un sistema appunto di adeguato smaltimento tramite dei pozzetti perdenti o poi in una previsione di una futura realizzazione di una rete che supporti sufficientemente. Quindi ci prendiamo di aggiungere che sarebbe ora appunto di dotare anche Barco di una fognatura, e questo poi ne avevamo già discusso in passato alquante volte. E tutto ciò permesso, appunto, si interroga il sindaco e giunta per sapere se erano a conoscenza delle problematiche in questione e come intendono procedere per risolvere il problema. Grazie.
Prego, assessore Bertoldi.
Allora, colgo l'occasione per fare il punto sul tema legato alle fognature di Barco. È in corso di redazione il progetto definitivo a cura della PAT. In questi mesi si sono susseguiti tutta una serie di incontri, anche con l'assessore Andreatta e gli uffici competenti a livello provinciale. Allo stato attuale i tecnici stanno completando i rilievi topografici, oltre al rilievo del numero di utenze, quote fondo tubo e tutte le indicazioni necessarie per progettare al meglio quello che saranno i ramali di fognatura. Questo anche per poter accedere al contributo pari a 500.000 euro stanziato per gli enti locali per iniziare quanto prima l'esecuzione di un primo lotto di lavori. Per quanto riguarda le problematiche legate alla captazione e smaltimento delle acque bianche, è intenzione dell'amministrazione potenziare le griglie già esistenti su via Persella, potenziando anche i pozzetti di dispersione per poter meglio captare e smaltire le acque, e posizionando, ove possibile, alcune griglie anche su via Orazio Geiger con i relativi pozzi a dispersione, che troveranno posto per forza di cose su terreni di proprietà privata, visto e considerato che l'autostrada e le proprietà sufficienti sono tutte di proprietà privata.
Prego, consigliere Perina.
Sì, ringrazio l'assessore per la risposta, siamo soddisfatti e speriamo che vengano realizzati il prima possibile. Grazie.
Thank you.
Passiamo al punto dell'ordine del giorno numero 6, interrogazione protocollo numero 14.932 del 30 dell'8 del 2018, interruzione della fornitura acqua potabile a Campiello e problematiche relative all'acquedotto di località Masirossi. Relatori, consiglieri comunali Tommaso Acker, Efren Filippi, Emilio Perini e Romano Avancini del gruppo consigliare Impegno per Levico, Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle e Rossella Piazza del gruppo misto. Prego uno dare lettura dell'interpellanza. Interrogazione.
Allora, nell'ordinanza sindacale del 13 agosto del 2018 si legge che il giorno prima i vigili del fuoco intervenivano a Campiello per riempire il serbatoio, in quanto il consumo di acqua non permetteva l'accumulo del serbatoio stesso e la conseguente distribuzione nella parte alta della rete, quindi nella zona alta della frazione. Nell'ordinanza si scriveva che tale situazione, in caso di picchi del consumo, potrebbe ripetersi nei giorni seguenti. Ammesso e non concesso che a determinare l'interruzione di fornitura di acqua potabile sia stato un consumo eccessivo momentaneo, ci preme sottolineare come da anni sia noto che la tubatura, così ci riferiscono molti censiti della frazione, la tubatura, dicevo, che porta l'acqua dalla presa al serbatoio sia vetusta e versi in cattive condizioni. Da informazioni che abbiamo raccolto in loco, la tubatura alla cui posa in opera risale al 1966, in più punti risulterebbe sopra terra e presenterebbe delle perdite. La stessa opera di presa sarebbe poco pulita. Aggiungiamo che praticamente l'unica strada di accesso all'acquedotto ancora oggi privata, la famosa strada dei Paoli, risultava non accessibile ai mezzi di vigili del fuoco a causa della vegetazione. Non serve dire che l'acqua è un bene primario e fondamentale per i cittadini. Ciò dovrebbe spronare la nostra amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti urgenti e risolutivi in merito. Una situazione ancora più grave è quella relativa ad alcune case di località Masirossi e se non sono ancora collegate alla rete acquedottistica comunale e fino a qualche tempo fa ricevevano l'acqua da una sorgente posta a monte dell'abitato che oggi non sempre riesce a soddisfare il fabbisogno di acqua per uso domestico di quell'abitazione. Lo scorso anno sono stati realizzati i lavori di collegamento all'acquedotto comunale, è stato fatto lo scavo, posato il tubo, ma nelle sopracitate case non arriva ancora l'acqua dell'acquedotto comunale. Visto che si sono fatti i lavori, sarebbe stato utile porre anche un idrante, utile in caso di incendio. Tutto ciò premesso, chiediamo pertanto al sindaco Giunta se l'amministrazione comunale sia a conoscenza delle condizioni del tubo dall'opera di presa al serbatoio dell'acquedotto di Campiello, se siano previsti dei lavori per migliorare e rendere più efficiente la fornitura di acqua potabile nella frazione di Campiello, se siano stati fatti dei passi avanti circa la strada dei Paoli che porta all'acquedotto e che è ancora una strada privata. Se e quando le abitazioni citate di località Masirossi vengano collegate alla rete acquedottistica comunale, se verrà posto un idrante a scopo antincendio in zona. Si richiede la trattazione orale dell'interrogazione.
Prego consigliere Dal Bianco per maggiori illustrazioni dell'interrogazione.
Sì, penso sia stata abbastanza esaustiva interrogazione, però volevo anche chiedere come mai, a proposito di quella fuoriuscita di acqua esagerata che c'è stata a cavallo di Ferragosto, il dottor Baroni, una volta interessato, non sapesse ancora, parecchio tempo dopo, se era stato uno sversamento, se era stata una perdita da qualche parte, ma si era svuotata l'acqua. E soprattutto che anche oggi c'è un buco, c'è la strada aperta, c'è un'altra rottura. Ora, siccome si parlerà di integrarlo, cioè di integrare quell'acquedotto, di metterlo in rete praticamente, forse è il caso di vedere quel tubo, di capire che cosa è successo, perché quel tubo lì è veramente terrificante, insomma, non so se è qualcosa di fallato, probabilmente, però ovviamente sarà che qualche penale, qualcosa per chi ha messo giù quei tubi e che in quelle condizioni lì, insomma. Grazie.
Prego l'assessore Bertoldi.
Allora, come tutti già ben sanno, l'acquedotto di Campiello è un acquedotto in isola. Il progetto esecutivo per la messa in rete, già redatto e approvato, è in attesa del nulla osta da parte delle Ferrovie dello Stato. I tempi purtroppo si stanno allungando.
L'autorizzazione serve per l'attraversamento della linea ferroviaria per poter procedere all'allacciamento dell'acquedotto, per poter procedere all'allacciamento all'acquedotto comunale in località Laghi Morti. All'interno del DUP abbiamo già stanziato i fondi, mi sembra che si parla di circa 200.000 euro. Questo per risolvere in maniera definitiva il problema di approvvigionamento idrico di tutta la frazione. Per quanto riguarda il tubo di adduzione dalla sorgente al serbatoio, grazie a uno studio redatto nel 2016 da parte del BIM sull'utilizzo di centraline imidi idro direttamente sull'acquedotto nel territorio comunale, oltre al potenziale utilizzo della sorgente stucco di Barco, compare anche il potenziale utilizzo della sorgente che alimenta l'abitato di Campiello, che si trova nel versante di Vetriolo, per caratteristiche di dislivello soprattutto e anche di portata. Ed appunto all'interno di questo progetto di sfruttamento di energia alternativa, che è intenzione di questa amministrazione la sostituzione del tubo esistente che dalla sorgente porta al serbatoio. Per il discorso che aveva aggiunto diciamo il consigliere Dal Bianco, allora sul consumo anomalo avvenuto sotto il periodo di Ferragosto, la STET sta valutando, deve ancora avere una risposta perché ne ho parlato anche oggi con l'ingegner Baroni, perché abbiamo fatto un sopralluogo in serata appunto per vedere il problema legato alla rottura. E è un consumo anomalo che onestamente non riescono a spiegarsi. Anche perché c'è stato quella volta, poi come svuotamento particolare non ci sono più state delle situazioni. Dall'altra parte, Mari, per aggiungere una risposta giustamente alle sollecitazioni del consigliere, il tubo su via delle scuole, soprattutto nell'ultimo periodo e nell'ultimo anno e mezzo, ha avuto qualcosa come 9 rotture. Questo non è una cosa normale, anche perché le rotture avvengono e si sono comunque protratte nel numero, avvengono dall'interno, per cui non è neanche diciamo dovuto a una cattiva posa e in mancanza del materiale necessario a coprimento del. E ne abbiamo parlato anche, ripeto, questa sera, e è necessario veramente sostituire tutto il tratto di tubo, anche perché altrimenti diventerebbe veramente poi insostenibile anche un discorso A di disagio verso i cittadini, perché ci mancherebbe altro, B di continuo intervento su un tubo che se ogni 10 giorni si rompe, insomma, qua c'è da prendere un po' in mano la situazione e rinnovare tutta la rete su via delle scuole. Per quanto riguarda il discorso dell'acquedotto Masi Rossi, manca la posa del serbatoio a Monte di Valdrana. È stata posata una tubatura che dai Masi Rossi porta fino all'incrocio, fino al tubo esistente che alimentava Valdrana. Logicamente, allora, quando era stato posato il tubo il conglomerato abitativo di Valdrana, era stato direttamente allacciato a quello che era il tubo che dalla sorgente portava al serbatoio di Selva. Adesso c'è la necessità di posare un serbatoio che assicuri un minimo di polmone, un minimo di quantità d'acqua utilizzabile che soddisfi sia Valdrana che diciamo Masi Rossi, e manca solo diciamo la posa di questo e il collegamento delle varie utenze, che deve essere fatto sicuramente entro l'anno. E contemporaneamente anche il posizionamento di un idrante all'altezza dei Masi Rossi è in progetto appunto dal punto di vista antincendio.
Prego, consigliere Hackler.
Sì, non si capisce come mai i lavori siano finiti, per esempio ai Masi Rossi qualche tempo fa, e non si sia, voglio dire, sia occorso così tanto tempo per poi mettere in rete l'acquedotto.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Sì, no, mi sembra di aver capito dalla risposta che si collegherà con Barco. Ecco, questo io sono abbastanza scettico a collegare con Barco, però. Ovviamente non, sono soddisfatto in parte della risposta, perché il problema comunque diventerà importante, insomma, sarà da approfondire bene, insomma.
Prego, assessore Bertoldi.
Allora, magari approfitto per rispondere a entrambi, ma inizio da consigliere Dal Bianco. Allora, il discorso di collegarsi con Barco, allora, tutto il comune di Levico, esclusa
la frazione di Campiello e la frazione di Quaere sono collegate in rete, nel senso l'acquedotto comunica nella fattispecie il serbatoio, non so, di Vetriolo porta acqua a Levico, la stessa acqua di Levico per assurdo può raggiungere l'abitato e le abitazioni di Santa Giuliana piuttosto che di Barco. La stessa cosa viene fatta riuscendoci a collegare dalla località Laghi Morti, più o meno all'altezza delle stalle, posando un tubo fino subito dopo la linea ferroviaria, all'altezza delle prime abitazioni, dandogli un nome e un cognome Martinelli, in quella maniera là abbiamo la certezza che tutto l'acquedotto riesca a comunicare in pratica l'acqua anche in caso di mancanza di portata sul serbatoio di Campiello, si riesce a ottemperare e a salvaguardare quello che è il servizio. Per rispondere al consigliere Hackler, è stato posato un primo ramale in tempi celeri e il ragionamento legato al posizionamento di un serbatoio all'altezza della strada che porta, diciamo, alle parti boschive sopra Valdana è stata una scelta fatta, è vero, in un secondo momento, però è stata una scelta ponderata dal fatto che innanzitutto serve, come ho detto prima, un accumulo di... Purtroppo da fare una pratica di solo posa di un tubo ad andare a fare una pratica per quanto riguarda il posizionamento con uno scavo è sicuramente più importante, per il posizionamento di una vasca d'accumulo con tutto quello che ne consegue, oggettivamente si allungano i tempi. Lo so che è difficile mai da capire, tanto per essere chiari, oggi in giunta abbiamo deliberato l'incarico al geologo, perché addirittura ci è stato richiesto che in fase di posa della vasca ci sia il sopralluogo di un geologo a protezione, a sicurezza che il lavoro dal punto di vista geologico venga fatto in maniera corretta.
Ora passiamo al punto numero 7, interrogazione protocollo 15.124 del 3 del 9 del 2018, rilancio di Vetriolo. Consiglieri comunali Tommaso Hackler, Efre Filippi, Emilio Perina e Romano Avancini del gruppo consigliari Impegno per Levico. Prego uno dei proponenti di dar lettura dell'interrogazione.
Allora, con il gruppo di lavoro di Impegno per Levico, il gruppo consigliare, abbiamo pensato di darvi un po' di spunti, magari già avete, però era giusto anche discuterne in Consiglio Comunale, sul rilancio di Vetriolo. Insomma, devo dire che al di là dei problemi storici che Vetriolo ha e che non sono stati risolti ancora, io sono stato, come penso anche voi, più volte quest'estate a Vetriolo e ho notato non solo gli annosi problemi di Vetriolo, ma c'era anche proprio una sensazione anche che la manutenzione ordinaria fosse un po' indietro, la pulizia delle strade e quant'altro. Sono rimaste, credo, per mesi delle staccionate sul marciapiede disfatte in sostanza, e veramente era un aspetto disadorno che si aggiunge un po' ai problemi che Vetriolo ha, quando Vetriolo invece potrebbe essere la ciliegina sulla torta dell'offerta turistica di Levico, quindi un valore aggiunto, Vetriolo alla Panarotta, per un'offerta turistica che così sarebbe più ricca, evidentemente, no? Ecco, è un peccato che questi 4 anni e mezzo che abbiamo trascorso di amministrazione comunale non ci sia stato un piano di rilancio, che invece noi vogliamo darvi, perché come sempre abbiamo fatto un'opposizione dura però sempre propositiva, e quindi io spero che questo possa essere un canovaccio di partenza sul quale ragionare insieme su un rilancio di Vetriolo, sempre che ne abbiate la volontà politica. Ecco, il rilancio turistico di Vetriolo amplierebbe, come dicevamo prima, l'offerta turistica di Levico della Valsugana, così come potrebbe rilanciare la località con beneficio delle poche ma coraggiose attività in quota, magari, questa sera ne parliamo, e magari facilitando anche l'apertura di nuove attività. Oggi l'offerta turistica di Levico e in più generale della Valsugana manca una montagna dotata di servizi di qualità per i turisti, soprattutto per quanto riguarda l'estate, no? Pensate che in Trentino, mentre in Alto Adige vanno molto di moda già da tanti anni il concetto di montagna animata estiva, quindi lo slittino su rotaia, l'acropark, le passeggiate, eccetera, servizi di questo tipo in Trentino si trovano solo su una montagna che è il Latemar, quindi ci sarebbe da fare davvero tanto sulla valorizzazione estiva delle montagne, no? Per attirare più turisti, quindi riqualificare l'offerta turistica. Ecco, Vetriolo in realtà racchiude grandi potenzialità turistiche, poco espresse, o forse anche alcune smorzate nel tempo, c'erano, oggi non ci sono più, ma Vetriolo ha anche visibili problematiche, che ci rimettiamo ad elencare velocemente, convinti che sappiate tutti, insomma, di cosa si tratta. Qualche anno fa anche l'ultimo albergo in quota, l'albergo Roma, ha chiuso i battenti. D'altra parte però Vetriolo ha lo stabilimento termale più alto d'Europa, che è tra il resto di recente ristrutturazione e in generale però appare poco sfruttato. Uno dei motivi di questa scarsa valorizzazione è che il bando provinciale per la gestione del comparto termale, bando risalente al 1995, vincola il gestore a soli 2 mesi l'anno di apertura. Sappiamo anche che il bando per la gestione del compendio termale è oggetto di continue proroghe. È chiaro che il gestore delle terme, che comunque le gestisce con grandi sforzi, essendo in proroga, non è nella condizione ottimale di investire. Chi è che investirebbe sulla base di proroghe? Quale privato poi investirebbe, appunto, oltre a essere in un regime di proroga, in una zona come Vetriolo, senza che la provincia e il comune insieme abbiano un piano di rilancio complessivo? Parlando ancora delle potenzialità di Vetriolo, parliamo delle acque termali, che come sappiamo sono uniche in Italia, rare in Europa, e che potrebbero essere meglio valorizzate a Vetriolo, dove sgorgano. Vetriolo ha la fonte di queste acque termali, che potrebbe essere molto più valorizzata dal punto di vista dell'immagine, cioè vendere, tra virgolette, ai turisti dove nasce l'acqua termale. Vetriolo è la porta anche dell'Agorà e della Panarotta ed è posta sul sentiero della pace, sul sentiero E5, ed è punto di snodo per la rete dei forti della Grande Guerra, essendo posta sul collegamento tra i vari forti, il Forte delle Bene, Busa Grande, le fortificazioni e fortificazioni appunto la zona della Panarotta a Fraward. Vogliamo ricordare anche la pista di decollo dei deltoprani, recentemente riqualificata grazie al lavoro dell'ex assessore Werner Hackler. Inoltre qualche anno fa, insieme alla PT Valsugana, è stato realizzato il percorso mountain bike Dolomiti Lagolai Bike, che parte da Vetriolo e si snoda fino alla Grid Tour Rinker e poi prosegue verso Roncegno. Peccato che sia stato lasciato un po' perdere questo corso e non si sia poi proseguito con altri percorsi di bicicletta. Quindi le potenzialità ci sono e gli ingredienti per un'offerta turistica attrattiva per Vetriolo e complementare a quella di Levico della Valsugana ci sarebbero, una offerta turistica di Vetriolo capace di arricchire l'offerta turistica di Levico. Basterebbe lavorare per valorizzare l'esistente e metterlo in rete. Un altro problema sono i ruderi degli ex alberghi, sui quali è calato il silenzio dopo un'iniziale accelerazione della giunta comunale che aveva portato alla redazione di un accordo pubblico-privato con il proprietario dei ruderi. Come non parlare poi del mancato rispetto dell'accordo di programma provinciale su una Panarotta firmato nel luglio 2013 dall'assessore provinciale Tiziano Mellarini. La Panarotta nei piani doveva diventare una stazione invernale moderna con un'offerta legata anche all'estate. A tale scopo nel 2013 erano stati stanziati 23 milioni di euro che poi sono stati stralciati dall'attuale giunta provinciale. Io ho un articolo di Michele Dalla Piccola che dice «Sono stato io», dice, e si vantava quasi in questo articolo, no? «Sono stato io a togliere 23 milioni di euro dalla Panarotta e nessuno si è alzato, nessun amministratore locale, nessun consigliere provinciale si è alzato a dire no, cavolo, prima di togliere 23 milioni al territorio di Levico, insomma, riflettiamoci». Tolti 23 milioni di euro che erano stati stanziati sulla Panarotta. Altri problemi noti di Vetriolo sono quelli legati allo stato della viabilità stradale, con particolare riferimento al tratto di strada provinciale compreso tra le terme di Vetriolo e la ex casa Maria Ausiliatrice, che è soggetta a grossi problemi di tipo geologico che potrebbero e dovrebbero essere risolti con un intervento pesante e risolutivo a carico della provincia. Anche l'ordinaria amministrazione a Vetriolo lascia a desiderare. Il ghiaino steso in inverno sulle strade è stato raccolto solo a fine luglio, sono presenti buche vistose sulla strada dei Baiti, nel tratto tra la casa Maria Ausiliatrice e il bivio per la strada della Malga delle Rose, poi anche sul resto della strada dei Baiti, dove tra l'altro in più punti mancano i guardrail. Mancano elementi primari da arredo urbano come aiuole, panchine e pure qualche pezzo di stazionato dove c'è il marciapiede. Tutto ciò conferisce a Vetriolo un aspetto particolarmente trasandato. Ma ci rendiamo conto che la finanza pubblica provinciale e comunale non abbia i soldi di un tempo, però è troppo facile nascondersi dietro a questo che talvolta è un paravento. La provincia, e lo abbiamo visto, investe dove la comunità e le amministrazioni locali con i consiglieri provinciali del territorio riescono a fare adeguata pressione politica e a fare sinergie. Folgaria, Madonna di Campiglio, Val di Fassa, Brocon, Primiero. Forse Levico non riesce, peraltro da ieri, a fare sistema, visto che gli investimenti provinciali sul turismo levicense sono poca cosa se vengono confrontati rispetto ai soldi di cui beneficiano o hanno beneficiato altre località turistiche con numeri di presenze simili a quelli di Levico. Eppure la Valsugana è la seconda destinazione turistica estiva dopo il Garda Trentino. Questa mozione vuole essere costruttiva e va nel senso di iniziare dalle piccole opere, mantenendo più pulita la strada, curando la pulizia e le uole a inizio stagione e durante la stagione. Poi si potrebbe iniziare a valorizzare i percorsi e i sentieri con adeguata pubblicità. Pensiamo ad alcuni sentieri tematici, il percorso dell'acqua con la riscoperta della fonte dell'acqua termale, la fonte dell'acqua Casara. Si potrebbe continuare con un sentiero tematico per le famiglie. Possiamo anche un arredo urbano basato sull'utilizzo del legno, risorsa locale ed economica, e si potrebbero coinvolgere, vabbè, insomma, qui siamo andati un po' nello specifico, alcuni artisti locali. Queste piccole azioni iniziali, cioè rifare un po' il trucco, sono fattibili economicamente, possono essere dunque realizzate se c'è la volontà politica. Iniziare dalle piccole opere dunque, ma costruendo le condizioni per provare ad arrivare ad opere più ambiziose e costose che generino indotto per la comunità, aprendo magari qualche nuova attività e posto di lavoro. Pensiamo alle potenzialità di nuove forme di turismo come le vacanze in baita, che purtroppo a Levico sono ancora poco diffuse. Bisogna predisporre un piano di investimento complessivo e organico per Vetriolo e la Panarota. Per quest'ultima andrebbero coinvolti la società Panarota e i vari comuni, andrebbe predisposto un accordo di programma sovracomunale, strumento che è amministrativamente delicato, molto utile quando sono coinvolte più realtà comunali. Tutto ciò premesso, interroghiamo il sindaco e la giunta se la giunta comunale ha pensato di o predisposto un piano generale di recupero per Vetriolo, quanto per anno viene speso per Vetriolo in parte straordinaria, quali sono le idee forti dell'amministrazione compatibilmente alle risorse disponibili per il rilancio di Vetriolo, se si intende implementare il decoro e l'arredo urbano di Vetriolo, se l'amministrazione ha sollecitato la provincia a provvedere alla messa in sicurezza della strada provinciale di Vetriolo nelle zone indicate, se l'amministrazione intende con proprie risorse asfaltare la strada comunale che dall'ex casa Maria Ausiliatrice porta fino alla strada dei Baiti, se si intende mettere in sicurezza alcuni tratti pericolosi della strada dei Baiti. Non so se avete presente, prima del bivio delle Cinque Valli c'è un grosso avvallamento della strada che, se non si sta attenti, si può ribaltare. A che punto? Beh, abbastanza, insomma. Ah, sì. Ecco, questa interpellanza, insomma, questo documento consigliare ci è costato parecchie ore di lavoro, insomma, me lo può confermare Emilio Perina. E quindi noi interpretiamo così il nostro ruolo di consiglieri comunali. Abbiamo speso parecchio tempo e spero che al di là di questo non rimanga una lettera morta come tante altre interpellanze che abbiamo presentato qua in comune, ma che ci sia il prossimo anno qualche intervento su Vetriolo, iniziando dalle piccole cose, come abbiamo detto, però tenendo presente un piano di rilancio organico.
Prego, assessore Bertoldi.
Grazie di nuovo, Presidente. Allora, l'abitato di Vetriolo, particolarmente affollato nel periodo estivo, gode di attenzione per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'amministrazione. Nel periodo da maggio a settembre, le squadre di manutenzione del verde intervengono circa ogni 20 giorni per mantenere pulite in ordine le strade, oltre allo spalcio delle rampe che avviene con mezzi meccanici.
Quest'anno, è vero, a causa della stagione invernale particolarmente lunga, ci ha costretto purtroppo ad allungare i tempi per quanto riguarda lo spassamento della sede stradale. Oltre all'importante investimento per l'ampliamento della pista di decollo, pari a circa 45.000 euro, abbiamo realizzato il rinnovamento dell'illuminazione pubblica che porta a Maso Vetriolo Vecchio, come già detto in precedenza, per un investimento totale pari a 76.000 euro. Solo in parte realizzato, perché in attesa dei lavori di posa del nuovo cavidotto da 20.000 volt da parte di SET, che dal serbatoio prosegue fino alle terme, all'interno dei quali troveranno spazio anche l'acquedotto, all'interno dei quali praticamente SET andrà a posare il cavidotto e il comune andrà a posare, sempre tramite SET, andrà a posare la nuova linea dell'acquedotto e tutti i nuovi punti luci che abbiamo già finanziato, come detto prima. Altri 85.000 euro sono stati investiti per l'asfaltatura in località Vetriolo fino ad ora, dal nostro insediamento. Non dimentichiamo inoltre la sistemazione della strada dei Goi e delle Michelotte, per un importo quasi pari a 120.000 euro, che oltre a servire i diversi baiti, servono anche dal punto di vista forestale e per il raggiungimento dei vari serbatoi posti sul versante. In questi anni abbiamo investito una cifra pari quasi a 350.000 euro per tutti questi tipi di lavorazioni. È vero che magari il discorso legato all'acquedotto eccetera non dà una rilevanza dal punto di vista visivo, però d'altro canto serve per assicurare un minimo di servizi. C'è ancora molto da fare, sistemare alcuni tratti di strada, sicuramente potenziare l'arredo urbano e la segnaletica turistica, cose che giustamente e sicuramente ci impegneremo a fare.
Prego, signor Sindaco.
Grazie. Allora, di fronte all'articolata interrogazione, aggiungo alcune cose che sono state toccate nell'illustrazione appunto dell'interrogazione stessa. Allora, e parto dal ragionamento fatto sulle terme. Sicuramente un elemento centrale anche per il rilancio di Vetriolo. Sono le terme più alte d'Europa, hanno una serie di caratteristiche. Però ricordo che la società di gestione delle terme in questi anni, come è stato detto giustamente, è stata impegnata in modo veramente, vorrei dire, quasi al limite dello stress nel cercare di portare a casa, di portare a termine il project financing generale. Progetto molto complesso che adesso finalmente, insomma, ha passato una serie di step amministrativi e autorizzativi molto importanti. Ovviamente è molto complesso anche dal punto di vista imprenditoriale e finanziario, quindi chiaramente le terme non si poteva pretendere che a Vetriolo, come dire, dedicassero, anche se diciamo hanno cercato di fare quello che si poteva fare, considerando anche i vincoli, anche assurdi effettivamente, come sono stati ricordati, di apertura presenti. Però io credo che una volta chiuso il project finance, che ricordo però dopo dovrà anche andare in gara, quindi dovrà essere poi vinto dalla nostra società di gestione o da qualcun altro, credo che le terme a Vetriolo possano tornare a essere un elemento centrale. Forti piste di decollo, la nostra amministrazione su questo ha investito molto. Ricordo che il forte Busagranda, che è metà sul territorio di Vignola e metà sul territorio di Levico, è stato oggetto chiaramente di una ristrutturazione importante finanziata dalla provincia, come tanti altri forti in Trentino, ma come il forte delle Benne, grazie allo sforzo dell'amministrazione nostra e di Vignola per quello che riguarda Busagranda, cioè quello a Vetriolo, quello in quota, diciamo, è uno dei forti frequentati, molto utilizzati, molto visitati, quindi è uno dei punti forti su cui iniziare, come è stato correttamente ricordato, a rifar partire con un turismo diverso da quello che era una volta basato sui grandi alberghi, che adesso sono crollati. E qua rammento che l'amministrazione comunale non è che può fare molto, perché il famoso accenno che si era partiti poi ci si è fermati perché il servizio geologico della provincia ha rammentato che tutte le cose che erano state ipotizzate non è possibile farle, perché rientra il famoso comparto, diciamo, occidentale di Vetriolo nella cosiddetta zona rossa. Quindi ripartire appunto da alcune idee forti, come sono quelle del turismo d'alta montagna, dell'interesse storico, La pista di decollo sicuramente è stata, direi, una realizzazione estremamente importante per uno sport che è uno sport verde, uno sport compatibile, uno sport che nelle nostre valli, che su Vetriolo, può diventare, ora che è stata omologata, che è stata ristrutturata, un punto importantissimo di attrazione. Evidentemente questo deve andare a pari passo con gli investimenti dei privati, perché è chiaro che poi ci devono essere le condizioni. Questa sera abbiamo l'approvazione in seconda adozione del PAG, di un pezzo di PAG, diciamo, poi c'è quell'altro, quindi anche questa pianificazione è importantissima per permettere poi di avere una base operativa, una base certa anche dal punto di vista delle potenzialità di quello che si può fare realmente a Vetriolo, per andare per vedere se gli imprenditori privati riescono a trovare stimoli e risorse per credere in quella località. Panarotta. La Panarotta è stato chiuso un accordo importante a cui partecipano tutti i comuni della zona. Levico è protagonista di questo accordo. Vi ricordo che praticamente Trentino Sviluppo ha acquisito tutti quanti gli impianti della Panarotta, gli impianti sciistici, quindi ha tolto, diciamo, tutti gli oneri di manutenzione, di investimento, di ammortamento alla società di gestione, e sta investendo, costruendo la nuova seggiovia della Malga e lo Skiveg. Resta ancora da realizzare poi la pista di slittino, che verrà realizzata attingendo ai fondi del fondo territoriale della comunità, e chiaramente poi le altre realizzazioni di contorno per fare in modo che ci sia una doppia stagionalità della Panarotta, quindi che si riprenda la stagione invernale ma che ci sia anche uno stimolo sulla stagione estiva. I comuni si sono impegnati con una convenzione che viene fatta con la società di gestione, la quale riesce a restituire al nostro territorio, grazie a agevolazioni, gratuità, sconti per favorire lo sport invernale ed estivo, soprattutto dei ragazzi anche delle scuole, e noi diamo un contributo in conto esercizio importante. Noi e Pergine siamo in ugual misura, quindi Levico, anche se è più piccolo di Pergine, lo dà convintamente, perché è convinto che la Panarotta sia uno snodo per lo sviluppo di Vetriolo. Ecco, vorrei non tralasciare il tema che è stato accennato dall'assessore Bertoldi, dell'asfaltatura e della sistemazione della strada dei Goi e della strada delle Michelotte, perché pur appartenendo al versante un po' più basso di Vetriolo, erano decenni che queste strade erano lì in stato di, diciamo, strade bianche che subivano le intemperie e quindi con ogni anno problemi. Adesso devo dire che i titolari dei baiti e le persone che sono in zona ci hanno espresso una grandissima soddisfazione, è stato fatto un lavoro importante, anche quello è Vetriolo, perché ricordiamoci che i baiti di monte, insomma, sono una parte, direi, dal punto di vista della popolazione forse più importante allo stato attuale degli abitanti della frazione di Vetriolo stessa.
Prego consigliere Acle per esprimere la soddisfazione o no la risposta.
Ma non sono molto soddisfatto, nel senso che ho sentito un elenco delle cose fatte, che va bene, che sono però manutenzione ordinaria e qualche intervento. Mi sarebbe piaciuto sentire qualche idea, un piano di rilancio complessivo, alcune proposte nuove, ad esempio, ripeto, realizzare, mettere a posto alcuni sentieri, dargli una tematica, dargli un interesse maggiore, sarebbe... con questo sarebbe possibile attirare un turismo magari nuovo a Vetriolo, anche alla luce poi di una nuova apertura in montagna. Ecco, sulla Panarotta, la Panarotta è stata una grossa sconfitta di questi ultimi anni, perché siamo passati da uno stanziamento di 23 milioni di euro a uno stanziamento di 1.300.000 euro sulla funivia. Non è che questi soldi sono stati adoperati, che erano soldi stanziati per la Valsugana, sono stati adoperati in Valsugana, li abbiamo presi in sostanza. Sui ruderi, prima io intendevo dire questo, cioè abbiamo fatto lavorare gli uffici, credo 2 anni.
Consigliere Acle deve dare solamente se è soddisfatto o non soddisfatto della risposta.
Cosa vuole che le dica? Allora, sui ruderi abbiamo fatto... Non sono soddisfatto, ma concludo sui ruderi. Abbiamo fatto lavorare, insomma, magari l'ultimo consiglio. Sui ruderi abbiamo fatto lavorare gli uffici 2 anni e non si è arrivati.
Visto che il tempo a disposizione per l'interrogazione e interpellanza è terminato, andiamo avanti con l'ordine del giorno e passiamo al punto numero 11 dell'ordine del giorno. Variante al PRG relativo alle particelle edificiali 1394, 1550/2, 1685, 1686, 1908, 1912, 1913, 1920, 2635, 2714, 3015, 3094, 3095, 3096 e dalle particelle fondiarie 7319/1 in parte, 7319/5, 7319/6, 7319/7, 7319/10, 7319/14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 33 e poi la 7323/1 in parte, 7323/2, 7329/1 in parte, 7329/2 in parte, 7330/1/3 e 7332/1 in parte, 7332/5, l'8196/6 in parte e l'8196/11 in parte del Comune di Levico per ripianificazione dell'area denominata Vetriolo 1 in località Vetriolo Levico Terme. Relatore l'assessora Laura Freisinder, che è vice sindaco e assessora all'urbanistica.
Grazie Presidente. Allora, stasera portiamo alla vostra approvazione l'adozione definitiva della variante al PRG denominata Vetriolo 1. Non è di molto tempo fa, stiamo parlando del 20 giugno 2018, la delibera del Consiglio Comunale numero 27 che ha approvato la prima adozione. Rilevato pertanto che, in sensi dell'articolo 37,3 della legge provinciale 15 agosto 2015 numero 15, si è provveduto alla pubblicazione su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Levico Terme dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali della deliberazione consiliare di cui sopra e di tutti gli elementi costituenti la variante oggetto della stessa deliberazione, verificato che la documentazione relativa alla variante in oggetto è rimasta depositata a libera visione del pubblico presso l'unità temporanea progetto sviluppo urbanistico del territorio dal 3 luglio 2018 al 2 agosto 2018 per la durata di 30 giorni consecutivi, ricordato che contestualmente al citato deposito la variante del PRG è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, preso atto del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento con protocollo 131 protocollata presso i nostri uffici al numero 14137 del 14 agosto 2017, tale relative osservazioni appunto sono formulate proprio per determinare insomma alcune modifiche alla variante. Queste modifiche pertanto sono state recepite dal nostro ufficio al servizio urbanistica e sono nello specifico queste: inserimento in cartografia della rappresentazione dei corsi d'acqua interessanti l'area oggetto di ripianificazione, una riprofilatura dell'area parcheggio di quella scheda 1 in modo tale da interessare la sola area pericolosità geologica critica recuperabile. Sulla restante superficie, inserita in zona agropastorale, è stata preclusa l'edificazione. Modificazione della destinazione per attrezzature civili amministrative già presente nel PAG Vetriolo e nei documenti relativi all'adozione preliminare che passano nel caso della scheda 1 a parcheggio e nel caso dell'area limitrofa alla scheda 2 a zona improduttiva. Specifica indicazione nelle schede interessate, la 2, la 13 e la 14, dei riferimenti relativi agli studi di compatibilità esistenti. Per gli edifici di quella scheda, dalla 3 alla 12 comprese, diminuzione dell'ampliamento massimo ammissibile dal 20% al 10%, imparziale accoglimento di quanto rilevato dal servizio geologico della PAT, previa redazione di una specifica relazione ai sensi delle norme tecniche di attuazione della carta di sintesi geologica del PUP. Al fine di migliorare le condizioni di stabilità dei locali e di gestione delle acque di filtrazioni e meteoriche, inserimento dell'obbligo, nel caso di eventuali interventi sugli immobili esistenti, di dotare le abitazioni che ne sono prive di un'efficace ed efficiente rete di smaltimento delle acque bianche, prevedendo la realizzazione di trincee perdenti, eventualmente precedute da vasche di laminazione. Questo interessa sempre la scheda dalla numero 3 alla numero 12. Inserimento di uno specifico riferimento sulle singole schede relativo all'obbligo di rispettare la normativa contenuta negli articoli 2, 3 e 30 delle norme di attuazione della carta di sintesi geologica del PUP e degli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP. Introduzione del comma 5 dell'articolo 10 bis, area turistica di Vetriolo 1, che attesta, in caso di contrasto, la prevalenza della disciplina di cui al punto precedente, vale a dire la carta di sintesi geologica, rispetto a quanto previsto dalla normativa comunale e dalle singole schede. Di fatto quindi le modifiche apportate rispondono tutte all'esigenza delle prescrizioni, come dal tavolo naturalmente che ci ha comunicato la provincia autonoma di Trento, il servizio urbanistica, che hanno valutato questa variante al PRG nel loro complesso, ma soprattutto dal punto di vista geologico. Le problematiche geologiche su Vetriolo ormai sono state più e più volte menzionate, e sapete tutti che la carta di sintesi ha determinato delle aree con parecchie criticità sulle quali evidentemente bisogna operare con la massima cautela. Proprio per questo motivo vi ricordo che già in programmazione del PAG abbiamo spezzato il PAG esistente su Vetriolo in due parti, abbiamo prima dato precedenza a questa parte che è la meno critica dal punto di vista geologico, tralasciando poi la lavorazione, mettiamola così, della seconda parte, dove insistono ovviamente gli alberghi che poco fa faceva accenno il consigliere Hackler. E questo lavoro è comunque stato passato dalla commissione consigliare, poi farà riferimento il Presidente. Naturalmente mi sento di ringraziare in primis l'ingegner Barbara Ecker, che comunque è qui presente ed è eventualmente disponibile se dovesse esserci qualche domanda a cui magari non sappiamo rispondere, la commissione consigliare e soprattutto anche il consigliere Perino Emilio per l'apporto fattivo dato, considerata la sua professionalità. Grazie.
Prego, consigliere Lancerini.
Sì, grazie Presidente. Confermo quindi che la Commissione si è riunita il 4 di settembre per esaminare appunto le osservazioni trasmesse dalla Provincia in data 14 agosto relative appunto a questo punto, assieme all'ingegner Ecker. Quella sera la Commissione ha verificato che a causa del rischio geologico elevato le zone individuate a parcheggio dovevano essere riprofilate, comprendendo le sole zone a rischio geologico medio, la zona civile amministrativa Valle della SP11 doveva essere trasformata a parcheggio sempre solo all'interno della zona a rischio geologico medio, la zona civile amministrativa Monte della SP11 doveva essere modificata in merito alla destinazione urbanistica trasformandola in zona produttiva. Inoltre restava da verificare la dispersione delle acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabilizzate di eventuali interventi, così come scritto sulla lettera della PAT, con sistemi di accumulo stagno. La Commissione ha ritenuto che sia opportuno modificare tale espressione, ritenendo sufficiente una dispersione direttamente nel sottosuolo tramite idonei sistemi, trincee disperdenti. Quella sera, al di là del fatto che il consigliere e il commissario Paolo Andreatta non aveva potuto votare in quanto aveva precedentemente assunto da pochi giorni la carica di assessore e quindi aveva partecipato solamente in qualità di uditore, la commissione, dicevo, si era espressa favorevolmente con il solo voto astenuto del commissario Beretta, che nel giorno successivo si era poi dimesso da quella commissione. Ringrazio anch'io l'ingegnere Ecker per essersi spesa, diciamo, nell'aiutare la commissione a svolgere il proprio lavoro, e il commissario Perina, che sicuramente, avendo esperienza ed essendo un professionista che lavora su questi temi, ha sicuramente aiutato e guidato la commissione a prendere le decisioni più corrette. Grazie.
Prego, consigliere Perina.
Beh, ringrazio della fiducia, delle parole di stima che mi sono appena state rivolte dal Consiglio Comunale. Volevo un attimo spiegare velocemente anche il discorso di questa seconda correzione che abbiamo poi portato in questo Consiglio Comunale, che forse non sono anche poi poco chiare. Allora, innanzitutto la riprofilatura del discorso del parcheggio è semplicemente: non abbiamo modificato nient'altro che abbiamo reso quella che era la situazione dello stato di fatto reale alla cartografia che è presente nello stato dei luoghi. Io parlo del parcheggio che è davanti al Maso Vecchio, quindi semplicemente è stato ridisegnato il nuovo parcheggio come realmente è, quindi non è stato tirato via nessuna potenzialità di posti auto per il parcheggio, ma è stata fatta una conformità con lo stato di fatto. Il discorso appunto delle zone perimetrali parcheggio è stato fatto un cambio di destinazione d'uso, ma semplicemente per rendere possibile e agevolare quello che è questa prima adozione dell'adozione della parte est di Vetriolo, anche perché senza di questa poi si veniva a porre il problema di creare una classe di rischio maggiore, e tutto sommato le particelle che sono state modificate non avevano alcun interesse e non avevano alcun motivo di lasciarle con quella destinazione d'uso, anche perché potenzialmente possiamo comunque fare anche in futuro gli stessi interventi in quelle zone. Il discorso invece delle acque meteoriche era molto semplice, in quanto c'è stato solo un piccolo disguido tra provincia e in cui non aveva recepito la presenza delle reti di smaltimento, che non c'era appunto la rete delle acque bianche, e quindi aveva imposto delle vasche di laminazione per ridurre il deflusso, però c'è stato un chiarimento e quindi semplicemente ci ha lasciato imporre lo smaltimento tramite trincee. Quindi semplicemente rispetto all'ultimo consiglio comunale, questa sera ci troviamo a fare queste piccole correzioni per poi riproporre il piano come era stata proposta la volta precedente. Discorso ben diverso sarà per il prossimo lavoro che dovrà fare la commissione, in quanto nella parte purtroppo, diciamo, rivolta a ovest di Vetriolo, per capirci dal Maso Vetriolo fino al Compete, abbiamo uno scenario totalmente differente, in cui fra il resto negli ultimi giorni ci sono state le ultime delibere della giunta provinciale, che sono la numero 1629, la 1630, la 1681 e la 1682, in cui viene adottata per stralci la nuova carta di sintesi della pericolosità, e che non è ancora attiva sul territorio del comune di Levi, come è attiva su Caldonazzo, Trento, Rottagliana e gli altri comuni limitrofi. Quindi ben presto, penso dopo le elezioni provinciali, sarà attiva anche su Levico, e ci porrà uno scenario in cui sarà molto più difficile ragionare su quelle che sono le future scelte urbanistiche per Vetriolo. Ciò non toglie che allora dovremo fare un lavoro ancora maggiore, perché se prima era comodo scegliere delle destinazioni urbanistiche in base a dire facciamo gli alberghi, facciamo aree ricettive e contatto, adesso dovremmo veramente inventarci qualcosa, e quindi ci vorrà ancora più lavoro e maggior dialogo con la provincia. Ecco, questo secondo me sarà sicuramente fondamentale per le prossime parti di sviluppo di Vetriolo, avere un dialogo continuo con il servizio urbanistico, il servizio geologico, i bacini montani, per trovare una soluzione che oggettivamente accontenti sia gli operatori del settore, sia i proprietari, chi abita Vetriolo e noi del comune, altrimenti non troveremo una soluzione che sarà funzionale per tutti, però ci vorrà un lavoro congiunto sicuramente.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Bene, grazie. Io intervengo e poi abbandono la sala consigliare per protesta e vengo a spiegare perché questo tipo di protesta. Questa serata è stata molto tranquilla, non ci sono state, per la seconda volta lo ribadisco, non ci sono state comunicazioni del sindaco, nemmeno dopo le dimissioni del presidente, del vicepresidente della commissione urbanistica. Ma come mai non ci sono state comunicazioni di questo tipo? Non lo so, probabilmente per la mancanza di comunicazione da parte del sindaco che si rivede di volta in volta. Il consiglio di stasera è stato fissato il 4 di ottobre pur sapendo, come lo vedete, che sarebbero mancate due persone, sicuramente più una terza della minoranza, ma tra le due di queste persone una era il consigliere Beretta, è il consigliere Beretta che era vicepresidente di questa commissione. Perché si è dimesso il vicepresidente della commissione? Penso anche per problemi di comunicazione, ma anche questo probabilmente il sindaco non risponderà o le dichiarerà forse fantasiose come dimissioni. Mi fa piacere che il consigliere Lancellini sia ricordato nel suo excursus di queste dimissioni del consigliere, perché effettivamente alla base di questo c'è probabilmente anche un suo errore, nel senso che una lettera, e a questo proposito il nostro sindaco ha parlato prima di investimenti dei privati, una lettera che riguardava proprio la pianificazione dell'area Vetriolo è stata tenuta in un cassetto 3 mesi. Allora, a prescindere da quello che fosse la richiesta di intervento, non è stata portata alla luce questa lettera se non il giorno prima di questa famigerata commissione per la variante di Vetriolo Est, ma riguardava la parte di Vetriolo Ovest. Comunque, fatto sta che questa data è stata fissata dopo una mattina di discussioni fra sindaco, da quello che ho saputo, sindaco, segretario anche e presidente del consiglio. Perché c'era in scadenza questa variante? C'era scadenza questa variante, la variante scadeva il 14 di ottobre, quindi si poteva tranquillamente discutere il 12. Tranquillamente no, tranquillamente lo possiamo dire noi della minoranza, ma la maggioranza tranquillamente non lo può dire, perché sono con i numeri risicati e probabilmente avrebbero rischiato di andare in voto il 12 e magari qualcosa non tornava e si rischiava di far cadere una variante che secondo me ha delle lacune e di questo era stato anche denunciato dal consigliere Beretta durante la discussione dell'ultima commissione a cui io ero presente. Il consigliere Perina ha detto che c'è stato un piccolo disguido a proposito delle acque bianche. Diciamo che il disguido non è piccolo, perché obiezione è stata fatta dalla commissione, grazie di questa obiezione, è venuto fuori che in provincia non sapevano che noi non avevamo la rete acquedottistica acquedottistica delle acque bianche. Quindi non è un piccolo disguido, perché il fatto che non si sapesse in provincia è abbastanza grave, penso, chiedo all'assessore all'urbanistica, però insomma, se non lo sapevano, poteva essere una cosa abbastanza grave. Il fatto che non lo sapessero è una cosa abbastanza grave. Per quanto riguarda anche le richieste di abbassare dal 20% al 10%, era una delle mie preoccupazioni il fatto di incrementare in una zona che geologicamente è abbastanza pericolosa, direi molto pericolosa perché è zona rossa, e quindi ridurre dal 20 al 10, io capisco che si voglia dare la possibilità di rimettere a posto, però rischiamo veramente tanto, per cui io non voterò, andrò via, abbandonerò il consiglio e mi dispiace che sia convocato il consiglio in questa data, perché ovviamente la mancanza della discussione con un consigliere che si è dimesso dalla vicepresidenza e uno che si è dimesso dalla presidenza di un'altra commissione sarebbe stato sicuramente arricchente. Certo, tutto verrà spostato più avanti, vedremo quanto più avanti. Siamo ancora in attesa ovviamente di incontri con la popolazione del nostro sindaco che aveva previsto per ottobre e sicuramente immagino verrà fatto, però io penso che stiamo veramente trascinandoci e soprattutto la comunicazione, ribadisco che c'era una mia interpellanza che non è andata in discussa perché il tempo era risicato, era dedicato giustamente un'ora e quindi quella è stata utilizzata, ma era all'ordine del giorno anche un'interpellanza per questa, un'interrogazione, scusate, per questa dimenticanza, così è stata definita dal consigliere. Ma se noi vogliamo gli investimenti dei privati e teniamo in un cassetto una lettera con una richiesta anche di celerità alla risposta, e questo diventa abbastanza grave. Per quanto riguarda tutta l'urbanistica, anche questo bisogna affrontarlo, anche questo discorso bisogna affrontarlo perché è partito anche un discorso di PGTIS che, se siete convinti, e so che ci sono persone in maggioranza che sono professionisti in questo campo, io mi chiedo come si possa andare avanti ancora in queste condizioni, ma soprattutto come si possa tenere in considerazione le minoranze in questo modo, e cioè convocare un consiglio quando si sapeva che due consiglieri dimissionari dalle commissioni avevano chiesto di rimandare il consiglio, e ribadisco, il consiglio poteva essere concordato il 12 perché il 14 scadeva la variante è subito eseguibile, quindi non è che dovesse passare il tempo per andare in provincia. Quindi raccontiamocela come vogliamo, io adesso mi dispiace ma il sindaco non risponde e io purtroppo non ascolto la risposta. Grazie e arrivederci.
Prego, signor sindaco.
Grazie. No, io solo per dopo sulla parte tecnica, visto che si è prenotato Perina, credo sia molto più competente di me nell'esporre. Io voglio solo precisare, di fronte a questo miscuglio di cose che sono state dette, tanto per fare un po' di ordine. Allora, siamo di fronte a una seconda adozione, di fronte ad una relazione della Commissione Comunale all'unanimità con una astensione. Il Consiglio è stato convocato da me assolutamente all'insaputa che ci fossero due persone in ferie. Quando mi è stato comunicato, mi ha chiamato il segretario comunale e con la Presidente del Consiglio abbiamo condiviso di sospendere un paio di punti che erano più direttamente rivolti a quei due consiglieri. Quindi assolutamente nessuna volontà di ledere niente a nessuno. Questo volevo ribadirlo perché ci mancherebbe ancora. Insomma, quindi convocazione del Consiglio fatta il 4 ha tutto il senso del mondo, perché evidentemente adesso prima si riesce ad approvare, e auspicabilmente spero che anche la Giunta riesca nei tempi, perché adesso ci sono al 21, come tutti sappiamo, ci sarà anche un po' un gap decisionale, quindi noi abbiamo anche cercato di darci i tempi corretti per prendere le decisioni, quindi volevo sfatare questa cosa della convocazione che proprio non riesco neanche a capire come obiezione.
Prego la vice sindaca Freisinger.
Sì, grazie Presidente. Sì, francamente resto sempre un po' sbalordita da quelli che sono gli interventi del consigliere Dal Bianco, perché invece che, come dire, restare sul tema della discussione, lui fa sempre, ovviamente, come dire, tenta di fuorviare sempre su altre strade. Allora, intanto il discorso delle tempistiche, è necessario che in provincia parta questa delibera il più presto possibile, perché deve essere sottoposta ovviamente nuovamente ad un controllo da parte dell'assessorato urbanistico della provincia per la predisposizione degli atti e per la successiva ovviamente votazione e approvazione da parte della giunta provinciale. Sappiamo tutti in che periodo siamo, con questo non vuol dire che la giunta non lavori, però insomma prima facevamo meglio è, quindi abbiamo fatto veramente il possibile per arrivare a portarlo presto, ecco che adesso avremmo, per la prima volta ci dicono che avremmo dovuto portarlo a ridosso di una scadenza, quindi qui non sappiamo mai come dobbiamo comportarci, se la portiamo troppo presto è troppo presto, se la portiamo a ridosso è troppo tardi, quindi vedete bene che insomma noi si fa quello che il nostro ufficio insomma riesce a fare con i tempi contingentati e sicuramente non ha solo questo questo lavoro da fare. Stiamo pensando all'investimento, come chiesto appena adesso da una, mi ricordo se era l'interpellanza o l'interrogazione dell'impegno per Levico di sviluppo del territorio, c'è su un privato che sta aspettando questa delibera e quindi non vedo per quale motivo non avremmo dovuto dare un certo tipo di accelerazione. Come è stato detto, gli interventi rispetto alla prima adozione non sono particolarmente significativi. Vero è che quel 20% di ampliamento l'avevamo lasciato perché proveniva dalle vecchie schede. In realtà il servizio geologico ha detto che non si può fare. È dubbio anche il 10% che si possa fare, ma con una perizia geologica probabilmente ce lo lasceranno fare, quindi ci siamo concordati con gli uffici che almeno quel 10% per dare un minimo di aria, diciamo una piccola ristrutturazione delle case esistenti ovviamente che ci sono, noi lo vorremmo dare. È chiaro che fare polemica su quell'ambito è poco costruttivo perché non dipende purtroppo da noi. Noi siamo governati da una carta di sintesi che dà determinate regole, c'è una pericolosità, lo sappiamo, e quindi siamo un po' con le mani legate, facciamo quello che possiamo. Il consigliere Beretta aveva pensato di poter magari fare qualcosa di più, ma non si possono fare neanche i parcheggi, non si possono fare determinate cose. Per cui noi abbiamo cercato di, come dire, adottare quelle che sono le indicazioni della provincia e quindi, insomma, questo è stato fatto. Lo so che non è inerente a questo punto, né mi sentirei naturalmente di trattare l'interrogazione che non abbiamo potuto per questioni di spazio. Però credo che il testo dell'interrogazione che ha presentato Dal Bianco e che sicuramente tratteremo esaustivamente nel prossimo Consiglio Comunale sia fuorviante, perché qui non c'è un iter travagliato di una lettera di un imprenditore, ma c'è un iter travagliato di un investimento di un imprenditore che credo duri 10 anni, forse il consigliere Tommaso Hackler ha una memoria, no? Vedo? 12-13 anni. Quando discuteremo ed entreremo nel merito di questa interrogazione, capirete che è anche qui una procedura molto complessa e che l'imprenditore nel tempo ha cambiato diverse versioni, diverse possibilità. Perché? Perché anche quell'imprenditore non è libero nel fare quello che vuole, ancorché abbia fatto degli investimenti. Quindi vedete, anche l'uso un po' distorto delle parole a volte, insomma, dà delle, come dire, indicazioni non particolarmente corrette.
Prego, consigliere Perina.
Sì, niente, semplicemente prima magari non siamo stati tanto chiari, ma l'ha ribadito anche il sindaco, appunto siamo qua a provare delle piccole modifiche cartografiche a quello che avevamo già provato in precedenza, quindi veramente cose minimali secondo me stasera. Detto questo, volevo sfatare un po' questa cosa del 10%, 20% di volume. E quando entrerà la nuova carta di sintesi per curiosità anche sul territorio di Levico, non è che solo a Levico sono le zone rosse, c'è su tutto il territorio del Trentino, e su tutto il territorio del Trentino le zone rosse prevedono il 0% di ampliamento di volume su tutte le strutture. Quindi non è che è solo per Vetriolo perché è sfortunato, questo vale su tutto il territorio trentino. Nelle aree quindi P4, nelle P3 che sono azzurre, invece c'è previsto il 10% di ampliamento di volume previo una perizia asseverata di studio di compatibilità. Comunque sia una situazione che c'era già anche prima, c'è solo una riduzione in alcuni contesti di un volume dal 20 al 10%, a causa dell'entrata della nuova cartografia. Purtroppo noi ci troviamo ad approvare un piano su una vecchia, su una cartografia che è ancora in vigore ma sarà vecchia fra qualche mese, e poi bisognerà ricorreggerlo sulla parte nuova, su quella nuova cartografia, quindi ci troviamo a fare due normative differenti sullo stesso territorio che prevedono da una parte un 20%, da una parte un 10% e da una parte un 0%, quindi questa è anche una difficoltà oggettiva che finché la provincia non la mette a posto, anche noi su alcuni interventi siamo in attesa di questo. Questo è semplicemente fare chiarezza sul volume, che non è rilegato a Vetriolo, ma è rilegato a tutto il territorio trentino, nelle zone rosse.
Prego, consigliere Hackler.
Molto brevemente, mi fa piacere che finalmente siamo arrivati alla fine di questo iter, e quindi il privato potrà completare i lavori che ha già iniziato, quindi ci sarà finalmente un locale rinnovato su Vetriolo, e questo ci dà fiducia. Ringrazio la Commissione e anche l'ingegner Barbarecchere per il lavoro svolto. Sicuramente il dato politico, senza voler fare polemiche, senza voler incolpare nessuno, è che per fare una semplice variante, puntuale in sostanza, no? al PRG ci siano voluti 2 anni, ma questo non è colpa dell'amministrazione comunale di Levico, è una riflessione che faccio, che si parla tanto di voler in generale aiutare il privato ad investire in una zona svantaggiata o investire tout court il privato, e ci vogliono 2 anni per una variante puntuale. Va anche detto che è la prima e unica, credo, aspetto urbanistico di questa amministrazione comunale che va a buon fine, insomma, dopo quelle due che hanno, ma il secondo, dai, insomma, va bene. Ringrazio, e qui non è un complimento così di facciata, ma è un plauso reale al collega Emilio Perina, che è andato ben oltre il ruolo di consigliere comunale di minoranza e si è fatto parte attiva per risolvere le problematiche. Veramente lo ringrazio di cuore, insomma, anche a nome del gruppo, ma credo anche della comunità, insomma, questo è importante dirlo, insomma. Come vedete, siamo molto responsabili e sempre a disposizione con il fine unico del bene della nostra comunità. Ecco, grazie.
Prego, assessore Andreatta.
Grazie Presidente. No, visto che è stato enfatizzato il tema della gestione delle acque bianche appunto nella zona di Vetriolo, e a dimostrazione che anche la provincia non è infallibile, infatti nella relazione che il servizio geologico aveva redatto imponeva alle abitazioni l'utilizzo o di vasca tenuta, quindi immaginatevi cosa voleva dire gestire le acque bianche con una vasca tenuta, quindi realizzare le vasche tenute, gestirle, svuotarle e smaltire correttamente l'acqua, oppure si diceva l'allacciamento al collettore delle acque bianche, non sapendo effettivamente che a Vetriolo non esiste lo sdoppiamento delle acque nere e bianche, ma la canalizzazione delle acque bianche non è proprio presente. Quindi abbiamo colto questo errore, questa non valutazione corretta, questa svista da parte del servizio geologico, l'abbiamo verbalizzata nella relazione della commissione, e in effetti poi abbiamo raggiunto il risultato che la situazione si è notevolmente modificata, anche del parere della provincia, che ha detto effettivamente, non essendoci la rete delle acque bianche e evidentemente una gestione delle stesse con vasca tenuta diventa onerosa e praticamente impossibile, diamo la possibilità agli utenti che andranno a fare ristrutturazione delle proprie abitazioni di andare in dispersione con delle trincee disperdenti o vasche disperdenti, quello che sarà. Tutto qua. Quindi anche la provincia, alle volte, insomma, non conoscendo le realtà, può fare anche delle valutazioni errate. Grazie.
Prego, signor Sindaco.
Grazie, solo per esprimere la mia soddisfazione per questa discussione, e anche per dire che siamo di fronte all'esempio che poi è quello di, vorrei dire, ordinario di funzionamento di una commissione comunale, dove maggioranza e almeno una parte dell'opposizione sicuramente hanno permesso in tempi brevi, costruttivamente, collaborando anche con competenze personali, come abbiamo già detto, eccetera, eccetera, di andare a prendere, permetterci oggi di prendere, credo, all'unanimità, immagino, per quelli rimasti, una delibera che è una delibera molto importante per un imprenditore, quindi per quello che dicevamo prima è la base, è il prerequisito per far partire quel rilancio di Vetriolo a cui tutti quanti teniamo. Quindi io spero che anche la stampa qui presente dia rilievo, insomma, allo spirito di collaborazione positivo che è espresso da questo lavoro. Grazie anche da parte mia a tutti.
Visto che nessuno chiede più la parola, vorrei innanzitutto ringraziare l'ingegner Barbara Eck per essere stata qui presente al Consiglio Comunale. E dopo invito la vice sindaca a leggere il dispositivo di delibera.
Grazie. Delibera quindi di procedere, per i motivi espressi in premessa, all'approvazione definitiva della variante il PRG relativo alle particelle edificiali 1394, 1550/2, 1685, 1686, 1908, 1912, 1913, 1920, 2635, 2714, 3015, 3094, 3095, 3096. Alle particelle fondiarie 7319/1 parte, 7319/5, 7319/6, 7319/7, 7319/10, 7319/14, 7319/15, 7319/17, 7319/18, 7319/21, 7319/22, 7319/23, 7319/33, 7323/1 parte, 7323/2, 7329/1 parte, 7329/2 parte, 7330/1, 7330/3, 7332/1 parte, 7332/5, 8196/6 parte, 8196/11 parte, comune catastale Levico per ripianificazione dell'area denominata Vetriolo 1 in località Vetriolo Levico Terme, costituita dai seguenti elaborati: relazione illustrativa, verifica di assoggettabilità, verifica usi civici, verifica PGUAP, norme di attuazione, schede degli immobili, tavola unica Vetriolo 1, che di messo in atto formano parte integrante, vincolante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione costituisce adozione di variante al piano regolatore generale vigente e che pertanto per essa è necessario seguire l'iter procedurale di cui l'articolo 37, 38 e 39 della legge provinciale numero 15 del 2015, di disporre la trasmissione di copie degli atti della delibera di adozione preliminare della variante al servizio urbanistica autonoma di Trento, la provincia autonoma di Trento, per i provvedimenti di competenza, di dare atto che, secondo le risultanze di cui elaborato verifica assoggettabilità, la presente variante non è da assoggettare il procedimento di rendicontazione urbanistica né di VAS, valutazione strategica. Di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento non si modifica la destinazione di beni immobili gravati dal diritto d'uso civico e che pertanto non si rende necessario l'espletamento della procedura di cui l'articolo 18,3 della legge provinciale 14.6.2005 numero 6.
Vista la lettura, prego di votare. Voti favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Grazie. Poi per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli? Unanimità. Passiamo allora al punto 12 dell'ordine del giorno, che è approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. Relatore, il sindaco.
Prego, sindaco. Grazie, Presidente. Allora, molto sinteticamente, non perché non siamo di fronte a una delibera importante, ma perché questa è sostanzialmente la terza versione della stessa delibera che stiamo prendendo quest'anno un po' particolare nel 2018, in cui grazie all'introduzione, in seguito all'introduzione dei nuovi principi contabili, abbiamo approvato in maggio il rendiconto di gestione alla vecchia, diciamo così, sotto forma di conto del bilancio per l'anno 2017 del Comune. Il 31 di luglio, di nuovo il rendiconto di gestione 2017, quindi in sostanza, grazie Ingegnere, arrivederci, e il rendiconto di gestione semplicemente ristrutturato introducendo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico come nel bilancio privatistico, e siamo qui per la terza volta a riproporre sempre lo stesso rendiconto 2017, questa volta sotto forma di bilancio consolidato. In realtà questa volta una modifica c'è, nel senso che questo appunto è un bilancio consolidato. Cos'è un bilancio consolidato? Un bilancio consolidato è un bilancio che alle informazioni e ai numeri che sono propri di un'impresa aggiunge quelli di gli enti, delle società che fanno parte di un gruppo di interesse, di rischio, di presa in considerazione in cui il comune lavora. Per noi, ad esempio, ci sono sicuramente una serie di società partecipate con cui il comune lavora molto spesso. Quindi si tratta sostanzialmente di sommare al bilancio comunale le voci di stato patrimoniale, di conto economico, che sono nei bilanci di queste società. È un esercizio che è stato svolto dal nostro ufficio finanziario e per il quale la Giunta Comunale non ha preso nessuna decisione deliberativa autonoma, nel senso che ci è stato proposto, è un lavoro contabile, fondamentalmente di costruzione. Le società partecipate che, secondo le regole che sono stabilite dalla legge, vengono incluse nel cosiddetto perimetro di consolidamento, sono tre, e sono la STET, l'AMNU e Trentino Mobilità, fra le nostre partecipate. Le altre, o perché irrilevanti come partecipazione, o perché irrilevanti come importo, come ad esempio il macello pubblico che è in liquidazione, sono escluse per norma, diciamo, dal consolidamento. Quindi, questo consolidamento è fatto con società partecipate che sono sempre inutili e che hanno una solidità patrimoniale assoluta, e non esiste alcuna problematicità di consolidamento, quindi il bilancio consolidato è veramente una somma di numeri, cioè non è che porta significativi scostamenti al bilancio del comune, anzi, in un certo senso, ne rafforza la propria struttura. Il bilancio consolidato è molto complesso, perché chiaramente i metodi di consolidamento poi fanno in modo che alcune voci, se si scelgono alcuni metodi, vengono, come dire, consolidate per intero, altre in proporzione alla partecipazione detenuta, e ci sono tutta una serie di metodi contabili. Però questo è il senso. Il risultato è un bilancio molto positivo, con una dotazione patrimoniale importante, che non presenta assolutamente perdite per quello che riguarda la parte di gestione economica, e quindi io mi fermerei qui. Se volete posso leggervi la relazione del revisore, ma penso che, se siete d'accordo, insomma, questo è quanto, cioè niente di non è stata presa da parte nostra nessuna decisione, ma è stato semplicemente validato e deliberato il lavoro, devo dire, ben fatto, e la ringrazio, della nostra responsabile del servizio finanziario, Sara D'Andrea.
Nessuno chiede la parola, invito il sindaco a dare il dispositivo del leader delibera.
Allora, il Consiglio Comunale delibera di approvare, per le motivazioni in premessa, non ho letto la premessa, se mi consentite, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di Levico Terme, composto da stato patrimoniale consolidato allegato 1, conto economico consolidato allegato 2 e relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa allegato 3, che formano parte integrante sostanziale del presente atto.
E passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto numero 13, che variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020. Relatore il sindaco.
Grazie. Ecco, siamo qui ad una variazione di ad esaminare una variazione di bilancio che è una variazione molto lieve, fondamentalmente una variazione di rettifica e integrazione di fine esercizio, dove ci sono due interventi più importanti su un totale di circa 60.000 euro, sommando tutte le voci, diciamo, di entrata e di uscita di variazione. Sono due fondamentalmente gli interventi più importanti. Uno è il finanziamento in parte straordinario di alcuni interventi di manutenzione, in parte sulla parte informatica del comune, quindi sui server comunali, e poi sugli automezzi del cantiere comunale, quindi interventi necessari di manutenzione e di integrazione. In parte corrente invece l'inserimento a bilancio delle voci, da una parte di entrata, dall'altra di spesa, inerenti l'approvazione e la partenza del progetto Forte delle Benne Busa Granda, visite interattive e giochi inclusivi, finanziato dal GAL e portato avanti dalla nostra associazione Forte delle Benne. Poi chiaramente nella stessa variazione di bilancio ci sono tutta una serie di piccolissime integrazioni che la nostra ragioniera attua, essendo fine anno, adattando con le informazioni ora in possesso, che prima non erano in possesso. Faccio un esempio: il trasferimento del Ministero dell'Interno per il concorso spese all'accoglienza stranieri, piuttosto che per la manutenzione del cimitero militare austro-ungarico, proventi raccolta funghi, piccole variazioni degli affitti, proventi da taglio dei boschi, sono poche migliaia di euro per ogni voce che fanno parte. Le due voci più importanti sono circa 38.000 euro e 700, che è la parte che riguarda il GAL, che dicevamo prima, cioè l'investimento fatto sul forte delle bene, e l'acquisto appunto attrezzature informatiche connesse per uffici comunali, che sono 38.000 euro. Gli altri sono piccole variazioni di assestamento.
Nessuno chiede la parola, ciò invito il signor sindaco a dare la lettura del dispositivo di delibera.
Grazie. Grazie. Il Consiglio delibera di approvare le variazioni del bilancio di previsione 2018-2020 riepilogate nell'allegato prospetto, allegato unico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite col presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica. Di intendere parimenti integrata la programmazione delle opere pubbliche, dando atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2018-2020, di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta Comunale effettuerà le conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione, nonché le necessarie variazioni di cassa, di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al tesoriere ai sensi dell'articolo 216, primo comma del decreto legislativo 267 del 2000.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, contrari, astenuti, 3. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è legge provinciale 6 del 1923, successive modificazioni e espropriazione dei terreni per la realizzazione dei lavori di costruzione di una strada a doppio senso di marcia e nuovo marciapiede in via Lungoparco, ordinanza della Corte di Appello di Trento numero 2251 del 2018 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Relatore il sindaco.
Grazie. Allora, si tratta della chiusura dell'esito, della chiusura di una vertenza che è fra il comune e dei privati relativo alla valutazione, in particolare delle indennità di esproprio quando è stata ristrutturata, ricostruita via Lungoparco. Per farla molto breve, in seguito al ricorso di questi privati è stata ricalcolata l'indennità di esproprio, no? Su un totale di 21.000 euro che erano stati riconosciuti, il ricorso ha portato un maggior valore di 157 euro. Ecco, questi 157 euro che il Tribunale poi ha diviso in due, perché alla fine sul totale delle indennità di esproprio i ricorrenti rappresentavano solo il 50% delle particelle, e quindi 78 euro, alla fine il Comune dovrà andare a sborsare 78 euro di indennità di esproprio, 807 euro di spese legali e 2.001 euro per spese di CTU. Purtroppo è così, cosa ci vogliamo fare? La sentenza è stata chiusa, ovviamente altrettanta cifra, anzi più alta, la pagano i ricorrenti, quindi fondamentalmente per 157 euro di maggior valore su 20.000 delle aree di esproprio, il privato si paga 2.500 euro e il Comune di Levico altrettanto. Noi dobbiamo per forza portare in consiglio la spesa relativa al debito fuori bilancio, che è coperto comunque nel bilancio previsione al capitolo per indennità d'esproprio e per la quota rimanente al capitolo 1203.
Visto che nessuno chiede la parola, invito il sindaco a dare lettura del dispositivo della deliberazione.
Il Consiglio Comunale delibera di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della Corte d'Appello di Trento numero 251/2018, di data 22 marzo, ai sensi dell'articolo 194,1, lettere A e D del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicabile in forza dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, numero 18, in favore dei ricorrenti, nei seguenti termini: 78 euro per maggiore indennità d'esproprio, 807 euro per spese legali, 2001,43 euro per spese di CTU, di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento 2018 al capitolo 28.101 per 78,75 euro pari alla maggiore indennità di esproprio, al capitolo 1203/85 per euro 2.808 per le spese legali CDU, e di dare atto che con provvedimento successivo sarà adeguato il quadro riepilogativo dell'intera opera e che lo stesso in ogni caso non altera l'importo complessivamente finanziato, di dare atto che la spesa relativa al CTU sarà liquidato con successivo provvedimento.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti. Visto che abbiamo esaurito tutto l'ordine del giorno, chiudiamo il Consiglio Comunale alle ore 10:40.
Prossima seduta.
Ringrazio tutti, buonanotte.
Grazie a te.
Grazie.